Sabato 6 febbraio 1993, presso casa di preghiera.
Siamo nel versetto 18, in cui si dice: come tu hai mandato me nel mondo, così io mando loro nel mondo. Non dice ho mandato, dice così io mando loro. La frase che rimane è: così io mando loro nel mondo. La prima parte l'abbiamo già vista, vediamo questa.
Senza risposta però la prima parte è stata senza risposta.
È stata senza risposta. Lodiamo il Signore, lo ringraziamo, che bello.
Ma se non capiamo quel come facciamo a dire quel così?
Già, appunto, non si capisce, quindi ringraziamo il Signore. Così io mando loro nel mondo. Nino?
Sì, io però li ho mandati, qui scritto.
Mettici così, io li mando.
Metto così, io li mando. Quindi è una cosa sempre attuale, vale per ogni tempo.
Altro che.
Perché lui è eterno, è vero, ed è giusto che sia.
Non sempre avete me, quindi ho mandato, quindi qui è finito, io mando.
È giusto che sia al presente, perché sì. Per l'eterno non c'è passato e non c'è futuro. Mandare, cioè io sono venuto motivato dal Padre, io ho detto la volta scorsa, anch'io cerco di mettere in loro lo stesso motivo, che lui quello che è venuto a fare è venuto a farlo per noi, lui non ne aveva bisogno, quindi lui è venuto perché noi avessimo la stessa motivazione. Motivazione vuol dire avere qualcosa prima di tutto come valore più grande, quindi perché in loro sia lo stesso valore che in me, di più grande.
La volta scorsa avevamo chiesto come il Padre manda il Figlio nel mondo, nel nostro mondo, in noi.
Sì.
Si era detto per l'incarnazione e poi in ultimo come pensiero.
Sì.
Si era chiesto, ma come Dio pone in noi il suo pensiero?
Sì.
Poi è stata senza risposta. Poi nella settimana, pensandoci, su, il Signore mi ha fatto pensare molto. E la risposta, cioè mi è venuto questo pensiero, ma aiutato anche dagli altri argomenti che stavo approfondendo, che Dio si è dato a noi, come si è affidato a noi come un pensiero, tra i nostri pensieri, si è affidato a noi come. Quindi si può vedere come Dio si è dato a noi in questo modo, si è offerto, si è concesso a noi come un pensiero tra gli altri pensieri.
Cioè, mi sembra che il problema fosse come è possibile che Dio dia a noi il suo pensiero, cioè come possiamo noi essere portatori del pensiero di Dio, come può stare il pensiero di Dio dentro di noi, nel pensiero nostro io. Il problema è un po' quello, no?
Ecco. Ma Dio creando l'uomo, perché si è detto, non so, anche questo che tante volte si è visto, l'uomo è costituito dal tu di Dio.
Sì.
Quindi come Dio? Ma e Dio, a Dio non è impossibile, Dio può fare quello che...
Vabbè, allora se lo mettiamo così, allora non chiediamo niente.
Chiuso, a noi senza
perché
tu, di noi,
allora, il problema è, questo, quando Dio ci annuncia una cosa, ce l'annuncia per farcela conoscere, perché soltanto se la conoscenza c'è la partecipazione, tu resti fuori. Si capisce che Dio tutto è possibile? È logico, ma quando tu hai detto tutto è possibile, tu non capisci mica niente.
No, ma come, perché tante volte hai detto dobbiamo dare.
Dio parla per comunicare a noi qualche cosa in modo di renderci partecipi di quello che lui fa, non per farci dire tutto è possibile. Si capisce che tutto è possibile, ma quando noi diciamo tutto è possibile, non capiamo mica. E il capire come, quando si dice sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, noi diciamo tutto è possibile, e va bene, tutto è possibile, non ci capiamo niente. Ora, però, se ci fa dire quello, vuol dire che soltanto in quanto noi conosciamo, e quindi deve essere possibile conoscere come si fa la volontà in cielo, così possiamo fare la volontà di Dio in terra, altrimenti non possiamo farla, perché è la conoscenza di che cosa? Di come avvengono le cose in cielo. Mi capisci? Allora, qui, se dice un come e un così, vuol dire che soltanto conoscendo come la cosa viene dal Figlio, è possibile capire come il pensiero di Dio sia presente in noi e possa restare in noi. Qui non giochiamo con prati magici, mi capisci?
No, questo no.
Perché fate a magia non ci capisci niente, allora va bene, lo ha chiuso. No, invece Dio parla per comunicarci una conoscenza, quindi per farci capire il come, perché soltanto conoscendo il come, noi siamo fatti partecipi e quindi possiamo restare con. Altrimenti siamo fuori, perché quando una cosa avviene, indipendente da te, automagico, tutto è possibile dall'altro, avviene quindi indipendente. Tu non puoi ignorare la cosa, non puoi ignorare, però non puoi capire.
Sì, ma è questo che Dio si è dato a noi senza di noi, questo l'abbiamo visto.
Il fatto che si dia a noi senza di noi, non possiamo ignorarlo. Infatti noi non possiamo ignorare Dio, creatore di tutte le cose, il tu, il pensiero assoluto che portiamo in noi, non possiamo ignorarlo. Però non poter ignorare non vuol dire capire.
No.
Ecco.
E adesso che si è dato a noi senza di noi, noi dobbiamo capire come Dio si è dato a noi senza
come
di
Dio
noi.
Si dà a noi senza. Come Dio si dà a noi affinché non avvenga senza di noi la cosa. Perché stando conoscendo come avviene, tu adesso sei fatta partecipe, conoscendo sei fatta partecipe. Attenti, tu resti fuori, non puoi ignorarlo ma resti fuori. Nell'inferno non si ignora mica Dio, non si ignora mica la presenza di Dio, però non si è partecipe, quindi non si conosce. Ora, evidentemente il problema è conoscenza, capisci? Capito?
È questo che Dio si è affidato a noi come un pensiero tra i tanti pensieri, i nostri pensieri, questo non è ancora proprio capire come, allora. Non è ancora.
Se ti sembra che capire,
no,
vedi
non
tu.
È capire, è un ripetere quello che uno ha sentito dire.
E allora
come è questo?
No, sono io che interrogo, scusa, il bitto.
Ma l'alunno chiede...
Ah, ecco, va bene, sì, chiede. Delfina?
Penso che tutto si ripeta perché nulla vada perduto, cioè il figlio manda chi è preparato a testimoniare la verità conosciuta, nello stesso modo come il padre manda il figlio per farsi conoscere. No? E questa ripetizione nella conoscenza è una preccia alle novità.
Eh?
Una preccia alle novità. Non, è
non capisco.
Aprirsi.
Ah, scusa, non riesco a capire la propria parola. Va bene, sì.
No,
Dio si annuncia. No, l'annuncio di Dio è noi perché è dato tutta novità. Ma per farci capire quello che ancora non capiamo. La novità è capire quello che ancora non capisci. Tutto arriva a noi e come annuncio, quindi non capiamo. Mi spiego? Desiderando capire, tu ti apri la novità.
Sì, capire. Non capisco oggi, magari domani ne...
D'accordo. D'altronde la vita è crescere. Ora, il problema è, vero, crescere che cosa? Crescere nella conoscenza di Dio. Quindi Dio è in noi come un annuncio, come un seme. Si vive in quanto si fa crescere questo seme, cioè si fa crescere la conoscenza di Dio. Il non preoccuparsi di far crescere Dio vuol dire rinunciare a vivere. Vuol dire rinunciare a vivere, capisci? Giovanna?
Gesù è mandato nel mondo, cioè perché lui è sempre motivato dal Padre, no? Nel mondo.
Sì.
Però questo, invece questo che manda a noi, non è solo che dobbiamo essere motivati dal Padre, ma dobbiamo capire questo.
No, ci sono due fatti, vedi? Ecco, il primo fatto è il figlio che viene nel mondo, mandato nel mondo, è il figlio che manda coloro che lo seguono, li manda nel mondo. Quindi il primo problema è questo. Ora, poi siccome il mondo si incentra in noi, no, noi siamo il mondo, e capire come questo figlio è dato a noi, fin dato che noi arriviamo a capire come è dato a noi, noi non possiamo restare, pur non potendo ignorare, non possiamo ignorarlo, non possiamo dimostrare che Dio non è presente in noi. Dio è presente in noi, non possiamo, capisci, dimostrare il contrario. Capire è un'altra cosa. Bisogna arrivare a capire, il problema della vita sta nel capire, capisci? Abbiamo già visto anche gli argomenti l'altra volta, il problema sta nel fare, ovvero fare, nel campo dello spirito, è capire. Capisci? Perché soltanto verso la conoscenza c'è la comunicazione dell'essere, capisci? C'è la comunicazione, e attraverso la comunicazione poi dopo c'è l'unione. Ma è attraverso la conoscenza che avviene la comunicazione dell'essere. Attenti, tu non puoi ignorare l'essere perché Dio si dona indipendente da te. Tu non puoi ignorarlo. Tutto quello che arriva a te, indipendentemente da te, tu non lo puoi ignorare. Però non lo puoi capire. Per capirlo tu lo devi vedere dal principio. E vedere dal principio è vedere il come. Il come la cosa che viene. D'accordo?
Sì. Il primo mandato che è questo che come lui è mandato motivato dal padre, lui manda anche noi, no?
Sì.
In questo in cosa consiste questo mandare noi? Nel fare anche noi.
Ma prima devi capire. No, devi capire come. Capire. No, perché se non capisci come non puoi capire così.
Ecco.
Come così? Prima come il figlio viene mandato dal padre? Tu ti ripresenti che il figlio non fa niente se non lo vede. Non lo vede fare dal padre, se non lo vede fare dal padre, il padre non fa niente. Il padre ama il figlio, e amando il figlio dimostra, ecco, capisci, vedi? Il padre non manda il figlio imponendogli le mani, dice va, fa così, ordinandogli vai, no. Dimostrando al figlio quello che il padre fa. Allora, il figlio fa in quanto vede la dimostrazione, ha in sé la conoscenza. Infatti il figlio vedendo come il padre fa opera, anche il figlio opera. Quindi è la conoscenza che ti manda. Quindi noi mandiamo qualcuno e diciamo per favore va, il padre non opera in quel modo, capisci? È la conoscenza che manda. Tu conoscendo sei mandato da ciò che conosci. Perché conoscendo, ce lo dirà Gesù Domenico, tu operi questa conoscenza in tutto quello che Dio ti presenta. Franco?
Sì, è come hai detto con Giovanna adesso, questo come così è a differenti livelli. L'ultimo livello è quello, è conseguenza
personale
dell'aver ricevuto lo Spirito Santo.
Sì, comunque dobbiamo tendere a questo, perché quando tutto è segno, mi capisci, tutto, se a noi interessa il capire, ci convoglia verso quello, capito? E in quanto già ci annuncia adesso con queste parole, quando ci annuncia le parole, ci sollecita perlomeno ad approfondire, no? D'accordo? Vabbè.
Sì, perché siccome l'altra volta hai detto anche che non si identifica questo mandato nel mondo con la generazione del figlio, qui è mandato
nel mondo. No, è nel mondo.
Quindi conoscere questo come il padre ha posto in mezzo.
Tanto quando si parla di mondo, cosa si intende per mondo?
Ciò in cui non si fa riferimento a Dio.
Cioè, sì, il mondo è l'insieme dei segni di Dio, segni non portati nel loro compimento, segni incompiuti. Il figlio viene a portare a compimento l'opera che il padre inizia. Il padre è creatore, il mondo è la creazione di Dio, cioè il mondo non è Dio, no? Il mondo è tutto ciò che non è Dio. Tutto ciò che non è Dio che cos'è? La creazione di Dio che cos'è? È segno di Dio, segno. Segno un incompiuto, mi capisci? Il segno per l'artista è un pezzo di marmo, mi capisci, da scolpire. Ecco, tu hai un mucchio di marmo, adesso ti devi infondere un'idea in quello. Ecco, devi scolpire. Quindi il mondo è questo incompiuto che il padre inizia. Il padre inizia l'opera, segni, il figlio subentra e porta a compimento. L'opera porta a compimento, che poi Pentecoste. Il figlio è venuto a raccogliere quello che, capisci? Ecco. Quindi per modo noi intendiamo questo incompiuto, che attende infatti tutta la creazione, geme e soffre, perché è incompiuta. Geme e soffre, geme e soffre dentro di noi, perché geme e soffre? Perché portiamo in noi un incompiuto. E in cosa consiste questo incompiuto? Non capisco. C'è, ma non capisco. Vero? Sono vivo, ma non so cosa sia questo vivere, non so cosa sia questa vita, non so cosa sia questo serve. Vedi, ecco, e c'è questo... Per cui c'è questo strazio, abbiamo detto, è un dramma. L'uomo è gettato in questo dramma divino, mi capisci? Era straziato in questo, comprendi? Ecco, perché non può ignorare la cosa e nel senso non la capisce. E ha bisogno di capire. Quindi ci sono due termini. Il termine Dio, che è presente, non possiamo ignorarlo, e c'è il segno di Dio che ha bisogno di essere portato a compimento, compimento in Dio, perché soltanto lì tutto viene da Dio e tutto ritorna a Dio. Ma non ritorna senza di noi. E allora c'è questa difficoltà.
Sì.
Allora il figlio viene in questa opera iniziata, il padre incomincia l'opera. Quindi allora diciamo, il mondo è l'opera iniziata dal padre. L'opera iniziata dal padre non giunge al compimento senza il figlio. Vuoi proseguire? Non so.
Sì, ma questo è non capire come il figlio è mandato dal padre per la fede. Perché...
Ma sì, siamo sempre nel campo della fede. Allora, noi partiamo da dei termini, capisci, parole, che hanno bisogno di essere arrivati, quindi siamo in capo della fede, bisogna capire,
tu per parliamo. Capire come il figlio è mandato nel mondo, ma come ha detto Franco, questo unigenito che è dato ogni uomo, qui è necessario conoscere quello che Dio in sé, la gloria di Dio, glorificazione del figlio e poi il rapporto tra padre e figlio. Allora come conseguenza si capirà come Dio ha posto in noi, perché solo con lo Spirito Santo che si viene inserito.
Con lo Spirito Santo c'è il perfezionamento di tutto, c'è la pacificazione, siamo d'accordo. Però dico, qui ti annuncia dei termini, dice come il Padre manda me o mandato me nel mondo, così io mando loro. Queste sono parole che arrivano a noi, e quando arrivano a noi, dice Signore, cosa vuoi dire con questo?
Sì.
Ecco, adesso dobbiamo cercare se è possibile capire qualche cosa di quel come così, quel come così riferito al mondo, mi capisci? Riferito al mondo è riferito, siccome poi il mondo, come dico, si sintetizza perché tutta la creazione geme soffre dentro di noi, quindi questo mondo si sintetizza in noi, come incompiuto, noi portiamo questo incompiuto, tutto il mondo è dentro di noi incompiuto, che ha bisogno di essere portato al compimento, il figlio viene in questo incompiutezza che è ognuno di noi, per portarla a compimento. Allora dice, ecco, adesso si tratta di capire come, prima come viene in questo mondo qui, in questo compiuto qui, come questo figlio è posto dal Padre in noi, come è possibile. Noi non possiamo ignorarlo, dico, non possiamo dimostrare che non ci sia, però non riesco a capire. Allora, è possibile capirci qualche cosa? Come il Padre manda suo figlio in noi, in modo da portare a compimento questo mondo che in noi è incompiuto.
Sì, quindi, perché già prima, no? Gesù parla di questo come così, però siccome siamo ai capitoli precedenti, e ci vuol dire meno in profondità, no? Però ci dice già un come così, dice come il Padre, il vivente, ha mandato me, e io vivo per il Padre, così ecco, chi mangia me vivrà anche lui per me. E quindi c'è da capire cosa significa per il figlio vivere per il padre.
No, qui si tratta di capire come il figlio può essere in noi. Come ci dicessi, vero? Come il mare può essere un bicchiere, mi capisci? Cioè, noi siamo finiti, noi che siamo finiti, in questo mondo nostro finito, mi capisci? Noi abbiamo detto che è sintesi di un mondo, questo mondo finito, come può esserci il pensiero di Dio che è un infinito? E come può essere unito a noi, noi finiti? Questo come? Mi capisci o no?
Ma sì,
cioè, dicessi, guarda che sì, tutto il mare, sì, tutto il mare è un bicchiere, è in un bicchiere, e ti pongo un problema abbastanza, mi capisci? Perché tu mi dici, tu sei matto, oppure devi arrivare...
Però appunto, ma se il problema è proprio questo, come adesso hai ribadito,
sì.
No, non posso capirlo adesso, è impossibile.
Allora diciamo, non possiamo capirlo, chiuso.
Sì,
fin tanto
hai
visto
che
non è tempo.
Fin tanto che non conosco cos'è Dio, cos'è il pensiero di Dio, non posso capire come fa Dio a mettere il pensiero di Dio in me.
Mm-hmm.
E quindi adesso devo impegnare, nel senso... prima di arrivare a capire questo, certo che un giorno Dio lo renderà possibile,
certo.
Ma prima devo cercare di arrivare a capire cos'è questo essere assoluto in sé e come
sentire
andare a fondo, no? Di questo sì, allora capirò come può esserci in me, no? Quindi
Alma Osvaldo,
stavo pensando questo, no? Approfondendo, cioè Dio ci invita, il Padre ci invita a approfondire ogni versetto del Vangelo, no?
Certo.
Questo è per arrivare a concepire Lui.
Sì, certo,
no?
Certo. Ecco. Evidentemente tutto quello che si presenta, ce la presenta per metterci in movimento verso il fine, perché è Dio che fa la strada, prima ci orienta al fine e poi ci fa la strada per i nostri passi. E come fa la strada per i nostri passi? Spezzando il pane. E come lo spezza questo pane? Mettendoci delle parole che noi dobbiamo mangiare. Quando il Signore dice chi non mangia la mia carne, è praticamente mangiare, vuol dire mangiare le sue parole, mi capisci? Cioè approfondire. Man mano che tu mangi, non puoi dire così, la parola è là, mistero, eccetera, no, e allora non la mangi. Noi dobbiamo tenere presente che la parola che dice fa arrivare a noi è pane spezzato. pane spezzato, quindi adeguato alla nostra capacità di assimilazione. Cioè, perché mangiandolo io faccio un tratto di strada e mi avvicino al fine, mi capisci?
Cioè, se lui ci dà un determinato versetto, no?
Sì, certo.
È perché comunque c'è la possibilità.
C'è la possibilità, altrimenti non te lo farebbe arrivare.
Se no non farebbe arrivare.
Perché dico, il pane è spezzato, quello di spezzare il pane. E non puoi mangiare tutta la pagnotta. E non puoi mangiare tutta la pagnotta una volta sola, uno spezza il pane a quelle dimensioni tali per cui puoi mangiarlo, mi capisci? Ora, la parola di Dio che arriva a noi è pane spezzato adeguato alla nostra capacità. Certo, c'è sempre una fatica, mangiare sembra una certa fatica, mi capisci? Perché devi analizzare quello che tu introduci nel tuo organismo fino a quei punti tali in modo che ogni cellula abbia il suo cibo. Ma bisogna arrivare, e quindi è combustione, diciamo. Quindi è lavoro, mi capisci?
E questo lavoro il padre ce lo presenta perché noi arriviamo consapevolmente a capire la natura.
Certo, ci deve essere, sì, perché soltanto conoscendo c'è la partecipazione, quindi la comunicazione, dell'essere, quindi la comunione. Perché l'essere si comunica soltanto attraverso la conoscenza. Lo capisci? Conoscendo il figlio, conoscendo il padre, riceve l'essere del padre, conoscendo. E tutto questo avviene per noi, cioè come indicazione per noi, perché tu quello che c'è nel mistero della Trinità serve per noi, vero? Per farci capire come si riceve l'essere da Dio.
Però come diceva Franco, cioè se uno a un certo punto viene il dubbio, cioè se non hai la presenza, cioè il concepimento dell'assoluto prima, come si fa a capire? Invece noi,
ma guarda che
indirettamente noi
certo, ma tu l'assoluto è come ti dicessi il mare, tu hai il concetto di mare rispetto a un bicchiere, un catino, no? C'hai un concetto, cioè perlomeno capisci che differenza c'è tra un catino e la vastità del mare, mi capisci? Se a un certo momento io ti dicessi guarda che nel catino c'è tutto il mare e ti pongo un problema non indifferente, devi fare certi salti, mi capisci? Perché dici no, è possibile, è chiuso, bene, eccetera. No, ti dico, guarda, no, che nel catino c'è tutto il mare. Come dicessi, non so, guarda, in questo punto qui c'è tutto l'universo. Tu capisci? Ti pongo un punto è un punto. C'è, nel punto c'è tutto l'universo. Capisci? Ti pongo un problema, hai capito? Ora così noi sappiamo, l'assoluto è l'assoluto. L'assoluto vuol dire che non è condizionato a niente, trascendente tutto, è l'infinito, è eterno. Bene. Questo assoluto, questo infinito, questo eterno, questo trascendente, questa persona, perché l'essere assoluto è persona, mi capisci? Appunto perché è uno, singolarità massima, è presente in te, catino, bicchiere. Te che sei finito, dico, è presente. Come dici, nel frammento c'è il tutto. Noi che siamo un frammento, in questo frammento c'è il tutto. E se uno te lo dice, evidentemente è per sollecitarti a mangiare, in modo da arrivare a capire come questo sia possibile. È un salto, certo è un salto, mi capisci? Beh, è un salto da fare.
Cioè lo spezzare il pane è un dire guarda che è possibile, perché effettivamente
ecco, la cosa ti è annunciata, quindi ti dice è possibile.
Perché io pensavo questo, cioè alla fin fine, no? Arrivare a capire l'assoluto di Dio in quanto causa non causata, no? Causa prima,
ecco. Sì, d'accordo.
È una cosa talmente al di là, cioè appunto uno dice, però, il Spirito Santo mi farà capire.
Sì, no? però capisci che in quanto in te c'è già questo pensiero di Dio, principio di tutte le cose, per cui quando tu vedi una cosa e vai a cercare il principio di quella, vuol dire che tu porti dentro di te quello, no?
Ah, certo.
Altrimenti tu non sentiresti il bisogno, il cane non sente il bisogno di capire. E perché noi invece di fronte alle cose che passano, alla vita che passa, noi sentiamo il bisogno di arrivare al principio di capire. Io ti dico, se tu senti questo bisogno, è perché tu hai già dentro di te questo assoluto, questo infinito, questo principio, questa causa incausata. Ce l'hai. Quindi è concepita. Se tu non l'avessi in te, tu non potresti sentire questo bisogno. Lo capisci o no?
Sì.
Allora vuol dire che tutto il mondo che tu vedi, cioè tutte le cose finite, tutte le cose che non sono assolute, che non sono eterne, che non sono Dio, tutte le cose, tu le vedi in Dio e lo vedi da Dio.
E si parte con dialogando con Dio.
E che vuol dire? Che tutto l'universo, tu vedi l'universo?
Non capisco.
Tu vedi l'universo, tu non vedi l'universo e dall'universo deduci, induci meglio, Dio, sali a Dio. No, tu hai presente Dio e in Dio tu vedi l'universo. Tu vedi le creature come difetto di Dio. Mi capisci?
No.
Lo capisci?
Difetto.
Sì, tu lo capisci. Tu vedi le creature non come creature, ma come difetto di essere.
Cioè nel mio io.
Cerca di capire.
Nel mio io vuol dire.
Ecco, capisci?
Nel mio io.
Quello che tu sei. Tu vedi tutta la creazione, tutte le creature come difetto di essere assoluto, infinito, eterno.
Sì, perché sono finiti.
Tu non vedresti il finito se non avessi presente l'infinito. Tu non vedresti il tempo se non avessi presente l'eterno. Tu non vedresti il relativo, e te l'ho detto prima, tu non vedresti il relativo, per cui hai bisogno dell'assoluto, se non avessi presente l'assoluto. Mi capisci? Per cui se tu vedi che la creatura muta, eccetera, passa, è perché tu hai presente l'assoluto, che non muta, altrimenti tu non vedresti la creatura mutare. Allora io dico, tutto l'universo, tutte le creature, tutte quante, tu le vedi in Dio e da Dio le vedi. Allora vuol dire che Dio è in te. E come è questo Dio in te? Magari ci siamo? Ci siamo? Bravo.
Ma
questo si deve guardare brutto così? O può lo
mettere? Sono in confusione.
Confusione? No, ma siamo queste parole qui. Come? È parola di Dio, di Gesù, no? Quindi è parola di Dio. Dice, come tu hai mandato me nel mondo, così io mando loro. Siamo in questi termini qui. Sì, noi possiamo dire, vabbè, potevo dire, mandare, metto a camminare sulle strade del mondo e parlo di Gesù, eccetera, che sono mandato. Ma non è evidente questo, non è quello, mi capisci il problema. Vabbè, non bisogna mica spaventarsi, è parola di Dio. Bruno.
Hai detto con Franco che il figlio porta a compimento in noi l'opera del padre.
Sì.
Tutta la creazione soffre,
sì,
in attesa di questo compimento. Ora noi abbiamo un pensiero, ci è dato pensare, abbiamo un pensiero. Questo pensiero lo possiamo riferire a noi o riferire ad altri da noi. Il figlio riferisce se stesso al padre, non riferisce nulla a se stesso. Addirittura fa dipendere dal padre la rivelazione di sé.
Si capisce?
E la conoscenza di se stesso lo fa dipendere dal padre.
Certo. Lui è tutto pensiero del padre.
Sì.
Lui è.
Sì.
Noi abbiamo la possibilità di pensare
al padre. Ecco, ma dicendo questo il figlio ci fa capire, niente, ci invita proprio a cioè ci fa capire che il modo con cui partecipare alla vita divina, insomma.
Certo.
Poi nessuno prima pensava, non c'è un come in cielo e un così in terra. Ora, in cielo c'è il Padre. Il Padre c'è Dio. Nessuno conosce il Padre se non il Figlio.
Okay.
Quindi, e nessuno può salire al cielo se non colui che è sceso dal cielo.
Okay.
Nessuno può venire al Padre se non per mezzo.
Okay.
Quindi capire il come lo possiamo capire attraverso il Figlio, per mezzo del Figlio.
Okay.
Direi che proprio assimilando tutte le parole del figlio, guardando, mangiando l'agnello, insomma,
sì,
capiremo il come. Il figlio parla per farci capire.
Chiaro.
Quando il Signore dice il figlio non fa nulla se non vede fare dal padre, insomma, il come. Nel cielo tutto è contemplato nel principio, tutto. E quindi c'è questa unità profonda, no? Tutto nel...
Ma il problema era come questo principio, questo ecco, che è in noi, perché ho già detto prima con Osvaldo, che se non avessimo dato in noi questo principio, il principio del verbo, se non fosse in noi, noi non sentiremmo il problema del principio, questo è pacifico, no? E che vuol dire che tutto l'universo, tutta la creazione, tutta l'opera di Dio, io la vedo in questo principio.
Certo,
la vedo in questo principio,
non
ma si capisce, però la vedo in questo principio, nessuno me lo può smentire questo, mi capisci? Tu vedi il tempo perché sei nell'eterno,
certo.
Quindi, tu sei un problema dell'assoluto perché sei nell'assoluto. Allora il problema era questo, come questo assoluto in noi, come questo principio qui è in noi, come? di modo che noi siamo uniti. Tanto è vero che questo diventa il problema dell'uomo.
E noi come noi siamo, possiamo essere in lui?
Sì. No, e il noi prima di noi, come può essere questo? Dico, come può essere il mare, diciamo infinito, che non è finito, comunque dico, questo mare può, come può essere un gattino, mi capisci? Cioè, questo pensiero assoluto che è Dio, sì, sì. Ecco, come può stare in noi, come può essere in noi, al punto tale da creare un'unione, noi siamo uniti a, dal punto da lui il tu, come può essere lui il tu? E io non posso disunire da questo tu. Tanto è che crea una tragedia dentro di me, di angoscia, di morte, se capisci, se lo trascuro. Perché questo tu è tra me, ma come si è unito? Come è venuto in me?
Adesso tutta la creazione è arrivata, cioè...
No, la creazione è un effetto, mi capisci, già di questa presenza.
Sì.
L'effetto di questa presenza, mi capisci, quindi bisogna avere come.
Ma Gesù ha detto, facciamo il numero nostre immagini, ci ha fatto le sue immagini.
D'accordo, ma tu capisci che sono parole?
Cioè, la creazione
arriviamo alla realtà, è... scusami, le parole sono dei segni.
La creazione ha la funzione di, di rivelarmi.
Di sollecitarmi, capisci? Certo. Cioè, la creazione mi riporta in continuazione, capisci? Sempre di fronte a questo muro.
Sì,
e il problema ultimo è sempre, Dio in me, il problema è questo, perché tu interroghi, e tutte le creature che interrogano, loro ti dicono, noi non siamo Dio, ci ha fatto Dio, eccetera. Dio è in te come? Ecco, perché adesso se no lui non mi avesse detto come, io non mi porrei il problema, mi capisci? Ma è lui che mi pone il problema, mi ha posto un come e un così, ecco, quindi mi impegna.
Ma spesso hai detto qua che siamo distanti, siamo vicinissimi, cioè la distanza che ci separa è un pensiero.
Ah, si capisce.
Cioè la direzione
è un pensiero.
Di uno sguardo.
Si capisce, ma si capisce.
È quello stesso pensiero che può essere girato, rivolto a o rivolto a.
Si capisce.
Allora se lo rivolto
per cui noi c'è, noi questa presenza, noi determina una possibilità, che vuol dire che non sono costretto a pensare a Dio, non sono costretto, però è la possibilità mi data da questa presenza, da questo tu. Dico, adesso, siccome mi parlo di come, così, come questo tu è presente in me, si è unito a me, povero paria, creatura che ieri non ero, domani non sarò, e lì un palpito, un'onda, capisci? Eppure in quest'onda Dio si è unito, ha unito il suo assoluto, il suo vito, tanto è vero che quest'onda sente. Per cui lì c'è il problema, c'è la possibilità della tangente, di uscire per tangente dal cerchio. La cerchio è finito, mi capisci?
Certo.
Chris, va via?
Cioè, l'unica domanda che mi viene, dico, ma come saremmo allora senza Cristo? Cioè, come sarebbe il mondo senza Cristo? Cioè...
No, ma il mondo sarebbe tale quale com'è senza Cristo. Però se c'è nessuna possibilità di capirci niente. Cristo è venuto per dare a noi la possibilità, dice, è venuto a portare a compimento quello che è incompiuto. E che vuol dire che senza Cristo il mondo è incompiuto, tu ti trovi in un mondo di cose incompiute. Incompiuto vuol dire che non ci capisci niente. Ti trovi in un mondo di frammenti, tutti pezzi, mi capisci, in cui non vedi l'ordine. Noi abbiamo detto, a un certo momento, abbiamo detto che il principio di tutti i nostri mali sta nel disordine dei pensieri dentro di noi. E il disordine dei pensieri dentro di noi sono dal fatto che perdono il contatto col principio, il rapporto col principio. Per cui noi, trascurando il principio di riportare i nostri pensieri, si crea una grande confusione nella mente. Pensieri di giornale, che dico pensieri impazziti. Impazziti, vedi che da pazzo a pezzo lo porto a breve. Ora, e questo impazzimento di pensieri dentro di noi che poi dopo disorganizza tutta la nostra vita, anche organica, eccetera, quanto, con tutte le conseguenze. Quindi abbiamo detto, se il principio di ogni male sta in questo scollamento dei nostri pensieri dal principio, da Dio, la cura è evidentissima, la cura sta nel riportare tutti i nostri pensieri al principio, ma chi può curare, ecco, questa malattia? Soltanto colui che viene a noi parlandoci del principio. Allora capiamo che quando dico tu chi sei, io sono colui che parlo a voi il principio, parlando a noi il principio guarisce tutti i nostri mali, predicando il regno di Dio guariva i mali, ecco come Cristo tra noi cura tutti i nostri mali. Perché cura, capisci, questa pazzia che portiamo dentro di noi di pensieri disorganizzati, disordinati e scollati dal principio. Lui parlandoci del principio ristabilisce questo ordine meraviglioso. La prima cosa che fa è ristabilire l'ordine nella mente. In queste creature che non sanno perché cosa vivere. che sono sbandati. Dietro tutto quello che si vede si tocca, vede? Suona la fanfara da una parte, corre la fanfara, capisci, c'è un cinema, l'altro corre il cinema, andiamo per la televisione, corre dietro qua. Tutto questo sbandamento che non si sa perché cosa fare. Allora si corre dietro a ogni sensazione, perché sensazione tu sperimenti la morte. E noi bisogna di qualcuno, mi capisi, che ti suoni la fanfara, che ti faccia un raduno di alpini, che ti faccia vedere, che ti prometta un panorama nuovo, per avere la sensazione, non è ma la sensazione di vivere. Ora dico, in questo grande disordine, che disordine di pensieri, il Cristo viene a parlarci al principio, cioè a dire, ma sei stato creato per questo, e mi riporta lì. Una cosa necessaria e mi riporta lì. Non preoccuparti di questo e di quell'altro, perché devi vivere. Vedi che comincia a stabilire poco per volta questo grande ordine e ti cura le malattie. Ecco, ti dà il significato delle cose in quanto ti presenta il fine. Ecco quello vuol dire, capisci? Cristo nel mondo o non Cristo nel mondo, mi capisci? Quindi senza Cristo nel mondo c'è questa pazzia che a un certo momento, hai capito, invade tutto, perché c'è il disordine dei pensieri, mi capisci? Con Cristo invece c'è questa meravigliosa ricostruzione della mente e di con tutte le conseguenze. Perché lui ti collega tutte le cose al principio, al Padre, che si è trovato.
Questo problema di come Dio è presente in noi, di come il nostro io è formato dalla presenza di Dio, eppure è così finito, così limitato, così relativo, no? E nello stesso tempo è formato dalla presenza di Dio, ma è anche senza, cioè se non tiene presente Dio è consapevolezza di essere anche senza, cioè non ha consapevolezza,
la consapevolezza di
essere fatto da Dio, no?
No, no, e no.
Allora cos'è?
Per avere la scusami, per capire tu devi vedere le cose dal principio. Per cui tu sai di essere. Non sai come, non sai cosa sia questo sapere. Tanto è vero che dico, noi predichiamo il nostro io. Predicare l'io vuol dire che sai di essere, ma non sai come sai di essere. Non so se mi capisci. Infatti diciamo io che è una confusione dire io, mi capisci? Perché non sei così da tu di Dio presente in noi. Ora, fino a che tu di Dio è presente in noi e noi non capiamo come, quindi presente in noi senza di noi, noi non possiamo ignorare. E quel non poter ignorare, ma non capire, ti fa predicare io sono, ti dà la consapevolezza di essere. Ma la consapevolezza di essere, cioè quello che diciamo, coscienza di essere, io so di essere, quel tuo sapere di essere, è la presenza del tu di Dio. Dio è l'essere. Non sapendo come, tu hai la consapevolezza di essere. Mi capisci? Come hai la passione dell'assoluto, però non sai. Quindi tu subisci e questo subire, e tu lo chiami io so di essere. No, tu sai l'essere. Si è fatta la presenza del tu, della presenza dell'essere. È Dio che è presente in te. Come ha fatto Dio a essere presente? A costruire questa presenza in te, questa unione con te? Come? Pare che il problema si risolve con Cristo, mi capisci? Se noi fossimo capaci di capire, perché in Cristo c'è la grande rivelazione del Dio con noi. Infatti è annunciato il Dio con noi. Ma questo Dio con noi, come fa a unirsi a noi? Come Cristo fa ad essere con noi? Sai rispondere?
Non è il puro pensiero di Dio.
E siamo già abbastanza vicini, guarda. C'è appena un diaframma, forse.
Una parolina.
C'è una parolina. Come fa? Ho detto Cristo è il rivelatore del Dio con noi. Il problema è Dio con noi. Come fa ad essere con noi? Come Cristo fa ad essere con noi?
È la Madonna che ci vuole.
C'è un foglio di velina, forse. Pinuccio. Domenico.
Sì. Allora, intanto capire come Dio mette in noi il suo pensiero, non è ancora conoscere cos'è o chi è il pensiero di Dio. Per cui la comunicazione tra il finito e l'infinito avviene, ci deve essere una sintonia, quindi stessa lunghezza d'onda. La comunicazione tra un finito e un infinito avviene solo quando c'è un pensiero comune sia al finito che all'infinito. Questo pensiero comune sia all'uomo che a Dio è Cristo, pensiero di Dio in noi tra noi. Per cui, quando la dice, come il Padre manda me nel mondo, così io mando loro nel mondo. Ecco, la coscienza di essere mandati da Cristo, dal Figlio, è già una conseguenza dell'aver capito come Dio mette in noi il suo pensiero, nella fede. Perché se no uno non può andare in giro ed essere mandato da, se non ha scoperto come Dio mette in noi il suo pensiero.
Forza.
E come?
E siamo così.
Come? E siamo come prima.
Foglio di velina è diventato un cartone. Lui è diventato un cartone, ha detto.
Ma scusa per me?
No, per tutti noi. Per tutti noi.
O basta. Poi boh.
Vabbè. Tu devi opera di Dio. Rita.
Allora, il problema è come il padre mi ha dato me nel mondo.
Così io mando loro.
Lui, Cristo,
siccome abbiamo detto che
il padre manda.
Fino a che esterno, ancora, dico però, a un certo momento il mondo siamo noi.
Sì, sì.
Come allora, vero?
Come Dio manda Cristo in me.
Sì. Per me poi.
Come Dio ha posto in me il pensiero. No?
Come parola, mi parla, parlando. Mm. Come luce, quindi. Perché parlando mi dà luce, mi fa capire quello che devo capire.
Certo, lui parlando mi riporta sempre al principio, quindi al principio c'è la luce, c'è tutto quanto, d'accordo. Però evidentemente abbiamo detto, se si riporta, quante volte ho detto, che chi parla ti convoca alla presenza di, ma non ti potrebbe convocare alla presenza di se quella presenza non ci fosse già.
Certo.
Allora il Cristo venendo, vero? Mi parlandomi, mi convoca ad una presenza che ho già, perché se non avesse non mi potrebbe convocare. Certo. Io posso parlare da mattina a sera ad un cane di Dio, non convoco, certo. Non convoco la presenza di Dio. Non posso convocare la presenza di Dio, perché non c'è Dio nel cane.
Con la parola che gli dice Dio di comunicare con me, fare con la creatura, no? Cioè Dio gli dà una parola da comunicare alla creatura nel suo mondo.
Sì.
E questa parola è quella che ti porta al principio, alla fine, di partire.
Sì, certo.
E perché Gesù fin dal principio dice, se resterete nelle mie parole,
certo,
conoscerete la verità e la verità vi farà
vivere. Sì.
Allora, restare nelle sue parole vuol dire dedicarsi.
Certo.
Dedicarsi a che cosa? Dedicarsi, certo, al pensiero di Dio.
Certo.
Per dedicarsi bisogna dimenticare se stessi.
D'accordo.
Dimenticando se stessi, a un certo momento si diventa tutto pensiero di Dio.
D'accordo.
E quando si è tutto pensiero di Dio, Dio che vede tutto, ti manda il figlio a comunicarti.
D'accordo, però tutto questo è al di qua del problema che abbiamo posto.
Allora.
È al di qua, il problema è un altro. Adesso come adesso, il problema è un altro. Pinocchio.
No, momentino. E lui si rende pensabile da noi.
Sta passando la persona.
Forse. Si rende pensabile da noi, no?
Cosa vuol dire?
Si offre.
Cioè si offre come oggetto del nostro pensiero.
Oh!
È quello che
è questa la parola.
È lì il fatto.
E vede un po' che mi bruciava,
si dice
volevo
si fa oggetto, si fa oggetto, si fa oggetto, lui che è soggetto si fa oggetto.
Così che lui
lui stabilisce l'unione in quanto si fa oggetto del mio pensiero, in quanto facendosi oggetto si fonde.
Si fonde l'unione.
Si capisce che
il mio pensiero diventa.
Perché poi dopo bisogna poi passare al soggetto, mi capisci? Ma stabilisce l'unione in quanto è il ruolo del Cristo. Cristo come è Dio con noi? Perché si fa figlio dell'uomo. Quello che è figlio dell'uomo, si fa oggetto di.
Solo così.
Quindi, mi capisci? È facendosi oggetto che stabilisce l'unione. Si fa figlio mio che stabilisce l'unione. Ha detto, infatti, ero alla velina, perché dicevo, con Cristo, il Cristo è figlio dell'uomo, cioè si fa figlio mio, e quindi che stabilisce, e per cui, fin tanto che una cosa non si fa figlia tua, opera tua, tu sei staccato da quella cosa, mi capisci?
Ma allora, scusa, se lui si fa oggetto del mio pensiero, continua.
Si fa pensare,
sì, sì.
Si fa oggetto, basta che io lo pensi una volta sola, sono unito, non mi stacco più, non mi stacco più. Ecco per cui io dicevo già con Osvaldo, che noi tutto il mondo lo vediamo in Dio, da Dio, lo vediamo dall'assoluto, mi capisci? Noi lo vediamo dall'assoluto, per cui noi vediamo tutte le creature come difetto di Dio, come imperfezione di Dio.
Sì, sì.
Noi lo vediamo come
essere l'oggetto del nostro pensiero.
Come oggetto, perché sempre
tutta
Dio che oggetto è oggetto del proprio pensiero.
Pensiero.
Quando si è fatto oggetto, io non mi separo più, e come non so, posso uccidere una persona, io non posso più separarmi da quella persona lì. Mi capisci? Perché si è fatta figlia mia, opera mia. Dio si fa un per mio.
Dio
è il modo con cui Dio però, si unisse, capisci, al pensiero del mio io. Ora, questo avviene, senza che ci rendiamo conto, ma avviene, per cui noi non possiamo più ignorarlo e ne subiamo tutte le conseguenze. Per arrivare a capire, poi dopo invece dobbiamo vederlo dal principio per capirlo. Però la grande rivelazione del Cristo, Dio con noi, capito? È questo, infatti lui si definisce figlio dell'uomo, si fa figlio dell'uomo perché quella è la condizione. È vero che l'uomo lo manda a morte, ma mandato a morte è vittima dell'uomo, è la vittima dell'uomo, quindi oggetto dell'uomo, c'è l'unione e non si sta più, mi capisci?
Ma questo è il modo come ci lega a sé, Ecco, si fa oggetto, in questo modo ci rega.
Quindi come lui entra in me, come lui entra in me facendosi oggetto, oggetto di me.
In questo modo entra in me.
Oggetto in me. Tu capisci che qui, facendosi oggetto di me, adesso si apre un grande problema, perché lui non è oggetto di me. Per cui io non posso ignorare, non posso più ignorare Dio, non posso più ignorarlo, perché si è unito a me, si è unito a me. Si è fatto oggetto mio, non posso più ignorarlo. Ma non capisco niente, perché lui è il soggetto, e fino a che non arriva al soggetto, hai capito? Per cui lui che si è fatto oggetto, fino a che adesso non diventa oggetto del mio pensiero consapevolmente, per cui io non penso personalmente a Dio, io non entrerò mai nella coscienza di Dio, perché pensandolo personalmente, dedicandomi quindi personalmente a questo oggetto per cui io posso pensare, non sono il pensiero di Dio, non sono il pensiero di Dio, ma ho la possibilità. Adesso, avendo la possibilità di pensare Dio, è lì che io prendo consapevolezza che lui è il principio e non è l'oggetto, che lui è il soggetto. E viene quel capovolgimento e lì entra nella luce.
Ma questo sì, però era questo come che mi portava tanto lontano da questo. Il come mi portava a come Dio, quando ha creato l'uomo, ha posto nell'uomo il suo pensiero. Era questo.
Facendosi oggetto del suo pensiero.
Sì, pensando il Signore non hai capito niente.
No, ma già proprio allora niente. Si è fatto il
ma proprio allora non hai capito niente. Non hai capito proprio niente.
Se no non è più uomo.
Io volevo chiedere, capito,
ringraziando Dio,
ho capito partendo di lì, ma da prima, questo è di qua, ma di là, come lì?
Niente.
Ringraziamo il Signore.
Hai capito?
Sì, adesso hai capito. Devo approfondire questa fase in cui Dio si fa oggetto del nostro pensiero, però mi chiedo, può essere ancora una fase in cui Dio è ancora, come si dice, un nostro bisogno? Cioè, non so come dire.
Ma il bisogno è una conseguenza, mi capisci? Tu hai bisogno di luce, hai bisogno di verità, hai bisogno di assoluto, hai bisogno di eternità, hai bisogno di tutto questo. Ma questo è già una conseguenza di una presenza in te. Il problema era come c'è questa presenza e come è possibile che ci sia questa presenza. Lui, che è assoluto, infinito ed eterno, presente in me, che sono niente, che vengo dal niente. Come è possibile questa unione dell'essere con il niente? In realtà è unione dell'essere con il niente. Dio, hai capito? Che direttamente si fa oggetto di ciò che è niente. Penso, e questa è la condizione perché il niente si è unito a Dio, all'essere assoluto. Non so se...
Ma questo è...
È l'assenza che diventa importante.
Ma si capisce,
essendosi oggetto dei miei pensieri viene a morire.
Si capisce che viene a morire, però è questa morte, questa sua morte, certo, è la condizione per restare, per certo, creare questa unione, per cui certamente io posso pensarlo, perché si è fatto mio figlio, quindi io lo posso pensare. E pensandolo che adesso viene capovolgimento, perché io sto pensando al mio padre, sto pensando all'infinito, sto pensando al principio di tutto, mi capisci? Sì. E lì scopre, e lì comincia a conoscere. Prima subisco.
Sì. Noi siamo niente rispetto al creatore, no? Ovviamente. Ma eravamo niente anche prima del peccato di Adamo?
No, ma creare, c'è differenza tra creare e generare, no? Era il figlio generato da Dio e quindi siamo in piena conoscenza. Beh, è tutto pensiero di Dio. Mi spiego? Ecco. L'uomo è creatura, creatura vuol dire che è fatta dal niente. È opera di Dio. Dio ha detto tanto potente da manifestare se stesso come essere anche al niente. E questa è creazione. Manifestazione dell'essere al niente. Noi che ieri non eravamo, tu ieri non c'eri, mi capisci? È pacifico, è assoluto, tu ieri non c'eri. Ma... dicendo ieri, tu indico 100 anni fa, certamente tu non c'eri, mi capisci?
Questo nel tempo, però nell'eternità di Dio.
Ma lasciamo stare, tu siamo la realtà. Tu, creatura, ieri non eri. Non eri. A un certo momento tu, ci sono. E stai parlando. Ora, cosa è avvenuto questo salto di qualità? È un salto di qualità. Il passaggio dal non essere. Sei passato. Tu sei passato dal non essere all'essere. Tu capisci che sei passato dal non essere all'essere?
Ma siamo sicuri che prima di essere eravamo il non essere?
Ma se me lo dici tu! Me lo dici tu, tu resta nella tua consapevolezza. 100 anni fa c'eri tu.
Ma nel campo della carne capisci?
Ma nella realtà, nella consapevolezza in cui tu ti trovi, una consapevolezza. Tu parlavi 100 anni fa?
No, su questa terra no.
Ma tu parlavi d'altra parte, tu parlavi d'altra parte. Ma se non lo sai, scusami,
quello che non capivo cosa diceva, era dall'altra parte.
No, restiamo nella realtà, mi capisci?
È un dono la consapevolezza di quello che sarà.
Nella realtà, certamente noi siamo, noi, tutti quanti noi, tu, allora tutti quanti noi, siamo tutti un passaggio dal non essere all'essere. A un certo punto viene questa meraviglia, e questa è creazione di Dio.
Gloria di Dio siamo.
Eh?
Gloria di Dio.
Gloria di Dio, gloria della creazione, della creazione di Dio. È Dio che mi fa passare dal non essere all'essere. Come mi fa passare? Quindi vuol dire che lui, passare non c'è, vuol dire passare dalla non ricevere comunicazioni a ricevere comunicazioni. Tu 100 anni fa non ricevevi comunicazioni. Non ricevevi comunicazioni. Adesso sto ricevendo comunicazioni. E cosa è venuto in te per passare dal non ricevo niente, quindi non sono, a ricevo qualche cosa, sono. Tu ricevi comunicazioni da Dio. Lo capisci questo?
Sì.
Stai ricevendo comunicazioni. E cosa Dio deve aver fatto in te per renderti capace di ricevere le comunicazioni di sé? Perché gratta gratta, in fondo, tutto l'universo si riduce a Dio comunica a me qualche cosa. Tutto lì. Ci sono soltanto questi due termini. Dio e io. E Dio sta comunicando a me qualche cosa. Tutto l'universo è comunicazione di Dio. Comunicazione a livello imperfetto, perché io non sono maturo per colloquiare con Dio, cioè, a livello imperfetto io sto ricevendo comunicazione da Dio, per cui tutto l'universo è comunicazione, a chi? Te che stai ricevendo comunicazione, hai la possibilità, ma come puoi ricevere comunicazione tu da Dio? Cosa è avvenuto? Vedi, il salto di qualità sta lì, prima non ricevevi comunicazione, adesso stai ricevendo comunicazioni, e cosa Dio ha fatto per farti passare dal non capacità di ricevere comunicazione a capacità di ricevere comunicazioni? Le comunicazioni dell'infinito si ricevono soltanto a livello di infinito. Dio allora deve aver posto in te il suo infinito. Ma come l'ha posto in te questo infinito? Hai capito? Ecco lì, è che adesso Dio si fa oggetto del nostro niente per unirsi al nostro niente. Per cui noi, mentre glorifichiamo Dio, diciamo io sono niente. Consapevolmente io sono niente. Ma che miracolo, questo niente con certo momento riceve comunicazione da Dio.
Ecco, ma per tornare così come, perché come il Padre manda me, così io mando loro, a quel livello. Tu hai detto come il Padre mette il suo pensiero in noi, continuando così, così come continua.
Metti in quale...
No, ma per così come, così, come così.
Poi... Per riguardo al mondo, cioè alle cose incompiute, il figlio, come è mandato dal padre me, è mandato a farsi oggetto di me. Perché io lo mando a morte in croce, lo uccido, perché si è fatto oggetto.
Così io mando loro, come si può...
È sempre quello.
Come si può vedere legato al primo questo concetto qua del come?
Allora, sarà sabato prossimo. Quando intanto abbiamo parlato solo della prima parte.
Quando capirai
questo fa dei programmi.
Luigi, però si fa oggetto del nostro pensiero, indipendentemente dalla creazione, o la creazione è indispensabile perché lui si faccia oggetto del nostro pensiero?
Certo, la creazione è indispensabile, noi siamo creature, e Dio che si sottomette alla sua creatura, perché è lì che stabilisce l'unione, la creatura che è niente.
Quindi
questo niente, perché bene. Per cui Dio opera e forma una creatura, ma la creatura, capisci, è creatura, quindi c'è un abisso tra la creatura e il suo Signore, tra la creatura, cioè, e
la creatura
Dio.
Scopre questo Dio, e soltanto quando, il suo pensiero, perché
e soltanto quando in questa creatura muore. Perché dico, fintanto che noi abbiamo creatura, noi abbiamo cani, gatti, eccetera, quanto, capisci, alberi, eccetera, quanto, qui non ci siamo, mi capisci? Poi in questo progresso di creazione noi arriviamo all'apice della creazione, abbiamo l'uomo, e l'uomo ha ancora pensiero, ma non è pensiero di Dio. L'uomo è pensiero, il pensiero dell'uomo è creazione di Dio, mi capisci?
Sì.
In questa capacità di pensare, Dio adesso si fa oggetto del pensiero dell'uomo, mi capisci? Per cui c'è che Dio si fa figlio della sua creatura, si sottopone alla creatura, è lì che si stabilisce l'unione. Per cui la creatura è pensiero di cose finite e possibilità, però, di pensare all'infinito. E allora qui abbiamo l'uomo che è fatto al sesto giorno. Prima abbiamo tutti gli altri cinque giorni, attraverso cui Dio forma una capacità, e poco per volta forma una creatura capace di pensare. Ma creatura capace di pensare che ha del pensiero, non siamo ancora, mi capisci, con la creatura che pensa Dio. È necessario che Dio metta il suo spirito in questa opera, capisci, che lui ha formato, metta il suo spirito. Questo spirito vuol dire che si faccia oggetto d'un pensiero. Mentre io penso al cane, al gatto, eccetera, all'albero, eccetera, un'altra, posso anche pensare a Dio, e Dio si fa oggetto. È lì che avviene la meraviglia, Dio che si unisce in quanto si fa oggetto. Non so, mi capisci?
Si fa oggetto del pensiero.
Per cui tu lo puoi pensare.
Come creatore.
Tu puoi pensare come creatore, come difetto, si capisce, logico. Tu puoi pensare, creatore assoluto, infinito, eterno, cioè hai voglia.
Cioè, Dio utilizza la creazione per mettere
in noi il suo pensiero. Per cui tutta la creazione, capisci? Utilizza la creazione per certamente farsi lui figlio della sua creatura, capisci?
Infatti ci crea il quinto giorno.
Capisci?
E poi...
Nel quinto giorno abbiamo la fusione, abbiamo vero, la continuazione dello sviluppo creatore di Dio, della creatura, mi capisci? Lo sviluppo. Ma poi soffia lo spirito, è lì.
Il figlio si fa pensiero finito. Si può dire che il figlio.
No, lui resta quello che è.
Eppure la creazione è un pensiero finito.
La creazione è lì. La creazione è il pensiero. Infatti noi siamo.
Il pensiero ce l'ha dal Signore, viene da Dio.
Il suo pensiero, mi capisci? Però nella creazione c'è la creatura che pensa. Per cui il pensiero è ancora creazione di Dio, il pensiero umano è ancora creazione di Dio. È Dio che adesso si fa figlio di questo pensiero di Dio, del pensiero finito. Della creatura, pensiero finito, mi capisci? Per cui è lì che l'infinito si unisce al finito.
Quindi c'è un pensiero che è creazione.
Ecco, è un pensiero che è ecco.
Adesso
mi capisci lì?
Sì.
Ecco, va bene.
A questo punto.
Quindi hai capito qualche cosa allora?
Sì.
Allora hai capito qualche cosa? Allora,
a me, posso dire una cosa? Voglio soltanto dire questo, che ho sprecato tanta fatica a pensare da una parte che devo pensare dall'altra. Perché io pensavo come Dio ha messo in me questo pensiero di creatura, questo pensiero umano. Io pensavo come Dio...
No, se stesso aveva detto. Ha sempre parlato di pensiero di Dio.
Pensiero che poi in noi come creazione ha però la consapevolezza di ciò che pensa. Per cui questo pensiero creato in noi... è dato dalla presenza di Dio.
Guarda, il pensiero è è soltanto capacità di diventare figlio di ciò che tu pensi.
Ma il fatto che
tu diventi figlio di ciò che tu pensi, diventi figlio di ciò che tu pensi. Guarda che se tu pensi un cane, tu diventi figlio del cane. Cioè, portato alle estreme conseguenze, non è che tu pensi al pane, ma già tu pensando sei informata da, questo è il pensiero. Il pensiero è come l'acqua, è informata dal recipiente in cui tu la metti. Il pensiero è informato, e proprio questo è il pensiero. Per cui tu pensi al cane, tu sei informata, capisci? Tu pensi, guarda che, ad esempio, tu pensi una cosa, già il tuo cervello, capisci, è tutto informato dalla cosa che tu pensi, E non soltanto il tuo cervello, ma anche i tuoi occhi sono informati, il tuo viso, le tue espressioni sono informate. Quindi, vedi che a che punto si arriva? E siamo nella frase soltanto creazione dell'uomo, non ancora uomo, capisci? Che ha Dio come oggetto, mi capisci? Per cui non è nemmeno uomo. Comunque, qui è necessario che nella frase... Noi diciamo che Dio ha creato l'uomo, ma non ci rendiamo conto cosa vuol dire, insomma. Vabbè, comunque. Adesso basta perché dubito silenzio.
Valeria.
Chi è che Valeria?
Il Signore avrebbe creato, cioè non due pensieri, però un pensiero finito, che è quando pensiamo alla creazione.
Sì, certo.
E la possibilità di pensare, cioè quindi
è una possibilità.
Due pensieri.
No, è una possibilità. È una possibilità.
Finito,
è una possibilità che lì c'è il salto di qualità. Capito? Tu pensi a un uomo, tu sei informata dall'uomo.
Sì,
tu capisci che sei informata dall'uomo, perché tu subisci da tutte le passioni di quell'uomo a cui stai pensando. Evidentissimo questo. E come attraverso questo? Attraverso il pensiero. D'accordo?
Sì, e invece l'altra parte è quella.
Quindi ha già seminato la risposta della seconda parte.
Due di silenzio.
L'uomo è un essere in evoluzione, dalla nascita fino al morto. Cioè, piano piano comincia a pensare, comincia a chiedere, a informarsi, eccetera. Poi magari rinuncia e perde tutto, è vero? Oppure può anche darsi che arriva e perde il concetto di tutte le altre cose, magari però gli rimane quello essenziale di Dio, la verità, è vero, che lo guida e gli fa vedere tutta una, tutto un sogno diverso, no? E nello spirito c'è questa evoluzione. Tu cominci proprio dal pensare Dio e dire sono io che lo penso, e poi a un certo punto dici, e lui mi ha informato in tutto, mi ha informato negli istinti del corpo, mi ha informato nel bisogno d'assoluto, quel bisogno d'assoluto lì io lo chiamo, fa accaporare la pelle, istinto dell'anima, ma è il pensiero di Dio che viene messo in noi, che viene seminato, a un certo punto tu lo scopri come pensiero di Dio. E lui ti porta pian pianino, se resterete nelle mie parole conoscerete la verità. Non so, mi sembra che non, mi ha portato a non più affannarmi, a vedere le cose tranquillamente, certo. Perché è lui, non sono io.
Ti capisco, Franco. Sì,
certo. Il pensiero è questo, che cioè Dio si fa oggetto del mio pensiero, cioè facendosi oggetto, perché si è detto tante volte che noi diventiamo pensiero di ciò che pensiamo, il nostro pensiero, ciò che pensa diventiamo pensiero di ciò che pensiamo, quindi se pensiamo Dio diventiamo pensiero di Dio, quindi si può dire, l'ho sentito dire tante volte e penso che mi convince che Dio è l'essere del mio pensiero. È così?
Se tu pensi Dio.
Se penso Dio sì, diventa di no. Essere, diventa no. Pensiero. Dio no, non solo se penso Dio, perché se non penso Dio. Dio. Solo ma Dio quel punto si lì. Offre a essere, è una solo possibilità quel punto che l'uomo sì, ha. Capisco. È una possibilità è preziosa sì, questa, capisco. Perché non ho...
Dio è l'essere del suo pensiero, del suo pensiero, non del tuo pensiero, no, del suo
se
pensiero.
Se penso lui...
Del suo pensiero, tu pensi Dio col pensiero di Dio.
Col pensiero di... ecco sì.
Maria?
L'importante è pensare a Dio e affidarsi a Lui,
sì,
e con Lui vuole,
perché Lui ha incominciato l'opera, Lui la porta al compimento.
Perché io stasera sinceramente ho
lo credo, che fuma.
Pian pianino.
Lo vedo Maria, lo vedo. Non c'è bisogno di dirlo.
L'unificazione del pensiero sta nel passaggio dall'oggetto al soggetto.
Sì, certo, tu hai sempre sdoppiato. Giovanna?
Dio si fa oggetto del mio pensiero per farsi oggetto.
Soggetto, si capisce, sì.
All'inizio era il verbo.
Franco?
Dio si fa oggetto del pensiero è fase creazione.
Siamo tutti. Formazione dell'uomo.
E Dio che diventa soggetto.
No, lì si nasce da Dio, già, come capisci? Perché lì è già da.
È già prima del mondo, forse.
È da, no, ma no, comunque è da.
Però è da.
È da. Alma?
Il regno di Dio è come un tesoro nascosto in un campo, chi lo trova va, rende tutto quello che ha e torna a trovare il campo.
Certo. Osvaldo?
Cristo è, pensavo, la rivelazione di quello che succede nella vita di ogni uomo.
Nel rapporto con Dio.
Nei rapporti con Dio, ma anche l'Antico Testamento ha la stessa funzione.
Ah, sempre, sì.
Bisogna unire le due cose, se no uno dice, prende letteralmente, dice, ma noi prima di Cristo.
No, ma noi possiamo essere prima di Cristo.
Noi possiamo essere.
Noi possiamo essere Cristo.
Quindi,
il tempo non è quella linearità che appare ai nostri occhi, per cui mi capisci, se da 100 anni fa, 200 anni fa, sì. Il tempo è in verticale.
Cioè, per cui è giusto dire che non so, in un momento della nostra vita noi siamo nella Genesi, nell'Esodo.
Certo, si capisce. Cioè, per ognuno di noi si rinnova tutto, tutta la fase della creazione, paradiso terrestre, il peccato originale, si ripete tutto. Quindi noi passiamo attraverso le gambe fino all'incontro con Cristo, maturazione, Cristo arriva molto tardi, mi capisci altro, l'uccisione, risurrezione, ascensione. Ma, capisci, è un cammino che Dio fa, attraverso cui forma ognuno di noi per la vita eterna, mi capisci?
E contemporaneamente siamo anche tutte le figure, tra virgolette, certo. Negative di...
Si capisce, si capisce, perché tutto contribuisce.
Il Signore vuole farci capire.
Certo, si
capisce. Ci vediamo pensiero, più
dicendo. Sì, perché è attraverso il pensiero che viene la comunicazione, perché solo attraverso il pensiero, che soltanto attraverso il pensiero tu hai la possibilità, è un punto unico, singolare, è la massima singolarità nell'universo del pensiero, capisci? Tanto se pensiero, tu hai la possibilità di uscire da qui, di qui me lo portati a Torino a guardare il cuore dal punto di vista, capisci? Tu in questo punto col pensiero tu puoi guardare il cuore dal punto di Dio, dall'assoluto, dall'eterno, ma solo col pensiero, certo. Mi capisci? Altrimenti tu sei tutta condizionata dall'ambiente in cui ti trovi e non esiti lì, mi capisci?
Bruno. Pensavo qualche giorno fa all'introduzione di un libro di geologia, che questo autore aveva dedicato tutta la vita allo studio della geologia, è un certo Flores. E questo qua, a un certo momento, nell'introduzione dice: poco importa se l'uomo con i suoi errori sconvolgerà il pianeta, distruggerà tutte le specie viventi, perché tanto le montagne continueranno a salire, i continenti a spostare. Cioè, ormai guardava tutto da quel punto di vista, dice, cosa vuol dire che possa farci?
Certo.
Ormai siamo sicuri.
Sì, capisci. Ma sì, ognuno è lì, c'è un rischio grosso, capisci? Avere il pensiero assoluto in noi, c'è un rischio grosso. Ma si capisci? Tu diventi figlio di questo, diventi figlio di quello, capisci? Letteralmente, capisci? Letteralmente. C'è un rischio grosso, appunto quella vita. Cristo.
Che noi possiamo pensare a Dio ed è una cosa stupenda. Cioè, che un essere finito riesca a pensare.
Appunto, tu pensi a un essere che 100 anni fa non c'era, adesso può fermarsi lì e pensare a Dio. Tu puoi fermarti, capisci? Mettiti a pensare a Dio. Guarda che meraviglia. 100 anni fa non esisteva nemmeno. È tutta opera, perché non sappiamo come una creatura, capisci? Un essere che non esisteva, a un certo momento, e pensa a Dio. Guarda che l'opera stupenda che Dio ha fatto. Capisci? Due.
Che Gesù viene per portare a compimento.
Sì, quello che il Padre ha iniziato. Sì,
Anna. Il Padre manda il Figlio e noi facendosi oggetto del nostro pensiero.
Per stare con noi. Perché l'unione con è la condizione per avere la possibilità di pensare, altrimenti non puoi pensare, non capisci? Pinuccio, a che punto siamo?
Un pochino più
perché se tu sei sconvolta,
no? Adesso va già meglio.
Va già meglio, sì. Forse.
Il niente non esiste, perché Dio manifesta se stesso anche lui.
Si capisce, lì la meraviglia.
Guardando lui si diventa raggiante, si fa passaggio
guardando lui.
Progetto,
il problema è guardare a lui, come guardare lui.
Sicuramente Dio fa le cose molto bene, cioè creando l'uomo gli ha pure dato un pensiero, ha creato un pensiero, questo pensiero gli ha dato questa facoltà di essere informato da ciò a cui si dedica. Ecco, se non avesse dato questa possibilità, noi potremmo sognarcelo, certo, all'infinito, non arriveremo mai all'infinito.
Ecco.
E invece con questa capacità che ha dato appunto all'uomo,
certamente,
viene informato da ciò a cui dedica il pensiero, e quindi molto dedicandolo bene a si diventa figlio.
Il segreto era fare una creatura che fosse informata da ciò a cui dedica il pensiero. Ecco, è un rischio gravissimo, però è necessario, la condizione essenziale.
E mi affiora questo pensiero. Dio si è fatto oggetto del nostro pensiero per diventare il nostro pensiero.
Certo.
È scritto in qualche parte.
Certo.
Dio si fa oggetto a questo pensiero che è un pensiero finito.
Certo.
Ci sono parole che aspettano come gli ali chiuse, che aspettano di essere.
Però tu capisci che fare certi discorsi, capisci? Bisogna che ci sia a monte tante di quelle cose, capisci?
Quando uno è alla presenza così di questo pensiero unico, e non so, è come se lo guardasse attraverso la morte dell'io, o comunque il sopravvivere.
Ma
cioè,
vedi,
è come girare le spalle, guardare
l'io sei tutto preso da, per cui lo dimentichi, non ci pensi nemmeno. Nascerà poi, lo trovai come uno studio di Dio, che guardando tutto il Padre, certamente conosce poi se stesso, ma è tutta una conoscenza che, e non vuoi riceverlo altrimenti, se tu trovi qualcuno che ti dicesse il tuo io così, cioè, ti insegna la vita, tu lo rifiuti, perché vuoi, come la Madonna, capisci, non vuol conoscere altro che Dio, mi capisci, è solo ciò che viene da Dio.
L'esperienza dell'assenza di Dio, quell'assenza, siamo noi a decidere. Siamo noi che diciamo è assente. Siamo noi che predichiamo l'assenza.
Sì, ma certo, perché tu fai esperienza di assenza, ma fai l'esperienza di assenza soltanto a livello di sensi, mi capisci, sono questi due livelli, perché Dio non può Intellettualmente, farti capire l'assenza. No, tu non puoi capire l'assenza. No. Infatti, l'assenza è il niente è incomprensibile. Il vuoto è incomprensibile, il niente è incomprensibile. È relativo, ne diciamo. Relativo qui, ecco, è relativo quindi a qualcosa di me. Ecco, ecco.
Comunque c'è una cosa che tu, man mano che prendi a rimanere di più nel pensiero di Dio, nelle parole, eccetera, ti accorgi quanto negativo sia lo staccarti. E allora sei lì che preghi perché non ti lasci più staccare. È lì la faccenda. Allora a quel punto lì l'assenza la vedi proprio come una frustata.
Sabato 13 febbraio 1993, presso casa di preghiera. Sabato 13 febbraio 1993, presso casa di preghiera.
Versetto 18. Gesù dice: come tu hai mandato me nel mondo, così io mando loro nel mondo. Nino, così.
Con lo stesso motivo che Cristo è stato mandato nel mondo, lui manda nel mondo quelli che sono suoi. Cioè, sono informati dal Padre della medesima cosa di cui è informato lui. Lui per generazione dal Padre, noi per adozione. Non so, poi aspetto anch'io di sentire.
Sentiamo. Maria. Così.
Così. E come era? Come Gesù si fa oggetto nel nostro pensiero? E così.
Cioè quella è la condizione per stare unito, condizione per l'unione, abbiamo detto, no? Che ci siamo chiesti qual è la condizione, come è possibile, come è possibile. Dico, soltanto se facendo il figlio di così.
Oggetto quindi
della unione. Nell'unione.
Anche se di fatto lui è soggetto.
Ecco, però è necessario che si faccia oggetto, perché stanno facendosi oggetto, però da noi la possibilità di capirlo come soggetto. Attenti, non abbiamo la possibilità di capirlo come soggetto. Mi capisci?
Sì. E questo così noi anche dovremmo diventare oggetto della sua parola, per ritornare a lui.
La fine.
Perché lo stesso penso che vada trovato.
Ma teniamo presente questo, associamolo a quello che di cui si è detto, poi facciamolo soprattutto a quel fatto lì, vero, che quello che si dice nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà, Cristo viene a fare la volontà del Padre, no? Insegna a noi, e la sua preghiera, no? Che è insegnata da lui, a dire sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. E quindi ci fa capire che noi abbiamo la possibilità di conoscere come si fa la volontà. Ora, lui ci dà il suo pensiero, perché attraverso il suo pensiero abbiamo la possibilità di conoscere come si fa la volontà del Padre in cielo, che soltanto conoscendo come si fa la volontà del Padre in cielo, così si può fare, noi possiamo fare la volontà del Padre in terra. Facendo la volontà del Padre in terra, la nostra terra diventa cielo, e noi entriamo in cielo, perché diventiamo figli delle nostre opere. Dobbiamo tenere presente quel come e così, questo come così, che rientra poi in facciamo l'uomo, e allora siamo nel Genesi. Vedi che tutto rientra, perché poi dopo, sai, l'ultimo a realizzarsi è il primo nell'intenzione, no? Quindi capisci. Quindi facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza. Ora, e Dio per formare noi a sua immagine e somiglianza ci ha messi su questa terra. Quindi, perché? Coltivando questa terra, paradiso terrestre, no? Coltivando questa terra, quindi raccogliendo, quello di coltivare, lavorare, noi cresciamo ad immagine e somiglianza del Padre. È da tenere presente per capire questo così.
Perché che il figlio lo faccia, d'accordo, lui è nel suo pensiero, nel pensiero del Padre, perciò va a cercare il Padre.
Sì, ma siccome lui dice come tu hai mandato me nel mondo, quindi noi a questo punto c'è questo rapporto, capisci? Creatore, creatura e mondo. Poi adesso lui dice che il mondo non è isolato a sé, il mondo è carico di spirito, e questa carica di spirito è data dal Verbo, Il verbo è, tutto il mondo è fatto nel pensiero di Dio. È fatto nel pensiero di Dio, nel figlio di Dio. Tutto il mondo, capite? Fatto questo. Quindi bisogna vedere come questo pensiero di Dio è intriso, diciamo che è unito alla creatura. Perché dice poi a noi, così io mando loro nel mondo, affinché nel mondo possano crescere di immagine e somiglianza del Padre.
Quando questo ci sarà proprio ben chiaro, allora avremo, penso che avremo la conoscenza completa.
Ma è importante Padre, che ci sia, si formi questa chiarezza, perché è nella chiarezza, capisci, che la creatura vive, evidentemente resta in balia, capisci, delle impressioni, dei sentimenti, ma di quello che dice uno, quello che dice l'altro. Madonna. Vivere e crescere. Ed è crescere nella luce, perché in principio la vita era la luce degli uomini. Gli uomini crescevano, vivevano in quanto crescevano nella luce. Adesso noi cresciamo, non so, ma nel guadagnare una cosa del mondo, nel possedere, perché è tutta una fregatura, perché è tutta una morte, capito? Bisogna vedere le cose come erano in principio, quando era la Genesi. In principio, ovvero, Dio ha creato l'uomo perché crescesse nella luce, e crescendo nella luce trovasse la vita. La vita è crescere, ma crescere in che cosa? E crescere nella luce di Dio. Far crescere la luce. Franco.
È così la stessa cosa, vorrebbe dire, alla stessa cosa?
Nello stesso modo. Nello stesso modo. Quindi per capire il primo modo, è già due o tre volte che si parla di quel primo modo, per capire quel così, perché quel così riguarda noi, perché è il figlio stesso che manda noi nel mondo, perché per dare a noi la possibilità di crescere di immagine e somiglianza di Dio.
Dopo vedrò dopo, però non capisco, non è la stessa cosa tra me e Cristo, cioè, c'è una differenza.
No, Cristo dice, come il Padre ha mandato me nel mondo, così io mando loro nel mondo. Quindi si pone come un così, che soltanto se noi lo intendiamo, capiamo come devono essere i nostri rapporti col mondo. Altrimenti i nostri rapporti sono sfasati, perché sono sfasati da come il Padre manda il Figlio nel mondo. Ora, se noi vogliamo restare con Dio, capisci, dobbiamo sempre, direi, copiare come Dio opera. Come Dio opera nel mondo, soltanto conoscendo come Dio opera nel mondo, così anche noi possiamo cooperare nel mondo. Altrimenti tu nel mondo ti lasci dominare dalle impressioni, dai sentimenti, da quel che ti piace, da quel che non ti piace, corri da una parte, corri dall'altra, perché questo mi sembra buono, ma è tutto, mi capisci, tutto in aria, non è fondato. La cosa è fondata in quanto... nel mondo io mi devo comportare così perché Dio opera così. Soltanto quando tu vedi come Dio opera nel mondo, così tu hai la possibilità di operare nel mondo senza separarti dal principio, perché separati dal principio tu sei in balia dell'uragano, il mondo diventa un uragano, mica capisci, ti porta via dappertutto, perché sei dominato dagli elementi del mondo che si riflettono su di noi in passionalità di è finito, chiuso, non si vive più, capisci, si resta stracciati. Franco.
Sì, l'altra volta abbiamo visto che quel come, che lui è saltato fuori alla fine con Pinuccia, che il figlio viene nel mondo come oggetto, si fa oggetto del nostro pensiero, cioè il padre pone in noi il suo stesso pensiero, cioè suo figlio.
Che questo poi, come si conclude? Che è il lievito nella farina, mi capisci? Sì. Il lievito nella farina, il mondo diventa questa farina, che ha bisogno di questo lievito perché tutto fermenti, ecco, il mondo ha bisogno di questo fermento, mi capisci? Ed è il pensiero di Dio che si pone tra noi,
anche perché Dio come oggetto del pensiero,
perché tu non vivi adeguandoti al mondo, ma tu fai fermentare il mondo, perché tutto il mondo deve diventare spirito, deve diventare cielo. C'è differenza tra la terra e il cielo, però è necessario che in noi ci sia il cielo e ci sia la terra, perché c'è la tensione in modo che la terra sia tutta assorbita nel cielo, con la partecipazione nostra. Altrimenti certamente un giorno la terra sarà tutto cielo, ma noi saremo fuori. Qui allora, ecco, Dio allora fa la terra, che è un incompiuto rispetto al cielo, per dare a noi la possibilità di agire, di operare questo collegamento tra la terra e il cielo, in modo che, essendo fatti partecipi, noi possiamo partecipare. Quindi possiamo entrare. Potendo fare la verità, se tu la fai, tu entri nella verità, quindi sei capace di sopportare la verità, perché tu stesso l'hai voluta. Allora la terra è data a noi per darnos la possibilità di volere il cielo, perché nella misura in cui noi vogliamo il cielo, noi siamo capaci di sopportare il cielo, se non possiamo sopportarlo.
E appunto, poi per mettere in relazione col come così, siccome questo figlio che si fa oggetto del nostro pensiero, in noi si concretizza poi con pensare Dio. Allora ecco, così mando loro nel mondo, cioè così loro nel mondo hanno te padre come oggetto del loro pensiero. Quindi sì, c'è sempre c'è questo figlio che si fa oggetto del nostro pensiero, però in realtà è il padre che si fa oggetto del nostro pensiero, perché il figlio è il pensiero del padre. Ecco, quindi com'è? Perché se no non vengo da pensare, come ha detto Valerio, ma com'è possibile che queste allora si fanno, dice, come il figlio si fa oggetto del pensiero del mondo, allora anche gli apostoli diventano oggetto del pensiero del mondo, no? Ma così loro hanno il padre come oggetto del pensiero allo stesso modo che il figlio, per portare, come ho spiegato tu prima a me, per portare a compimento questo.
Lui infatti le manda a predicare il regno di Dio. Lui viene, per questo sono venuto. Sono venuto per predicare il regno di Dio. Manda i suoi apostoli a predicare il regno di Dio. Cioè, vuol dire predicare il regno di Dio.
Vuol dire mettere davanti a tutto quello che sia.
Dio è quello che regna in tutto. Mentre apparentemente regna altro, io dico apparentemente regna altro, sostanzialmente regna la morte nel mondo, tutti quanti sono soggetti a questo terrore della morte, capisci? E in realtà regna Dio. Lo vediamo poi domani sera, per cui tutti i mali non sono per la morte, ma per la gloria di Dio. Daphne? Marisa? Bruno?
Tutte le creature sono un po' una parabola del Verbo, del Figlio. Cioè, quando il Figlio, tutte le creature parlano di me, dice che tu, il figlio d'erba parla di lui. E così come tutte le creature sono soggette a morte, cioè sono soggette al tempo, anche il figlio a un certo momento se ne va, cioè subisce, si assoggetta a sua volta al tempo. Quindi mi sembrava che tutto ciò che possiamo osservare nel campo dei segni sia già un annuncio di quello che sarà il figlio, sarà il Verbo. Allora, poi mi dicevo, quindi, al principio, in un primo momento della nostra vita, il mondo si fa, le creature, i segni sono oggetto del nostro pensiero. E il soggetto chi è? Ci illudiamo di essere noi il soggetto.
Tu sei il soggetto.
In realtà non siamo il soggetto. Il soggetto è il padre che si presenta il segno e si fa pensare. Cioè noi subiamo il pensiero del padre, già di Dio, subiamo il pensiero di Dio in fondo. No? Quindi il soggetto è sempre il padre, l'oggetto rispetto a noi è il figlio. Ma poi mi dicevo, padre e figlio sono due in rapporto a noi, alla creazione, ma in rapporto a loro stessi sono uno. Non c'è, non so, è giusto, no?
Cioè loro fanno un essere, l'essere uno solo, certo.
In rapporto a noi però c'è la dualità.
Sono due persone, ma anche riguardo a noi sono due persone. Qui c'è distinzione tra pensiero e il padre di quel pensiero, cioè il principio di quel pensiero. Il padre si fa oggetto nostro, cioè scusa, il figlio si fa oggetto nostro, il pensiero si fa oggetto. Allora, questo farsi oggetto ha una funzione molto importante, perché noi, dato che il padre è colui che crea tutte le cose, noi subiamo l'opera creatrice di Dio, noi abbiamo la passione, l'assoluto, eccetera, quanto. Però a noi Dio chiede qualche cosa.
Per renderci partecipi in modo da poter giungere a conoscere, perché nella conoscenza c'è sempre una dedizione, c'è una partecipazione personale, per più momento, come tu la senti. Cioè, è necessario, ecco per cui c'è il grande problema del superamento dell'io, perché tu hai la conoscenza in quanto superi il tuo punto di vista. Il tuo punto di vista è dato dalla tua passività.
Tu subisci l'opera creatrice di Dio, subendo c'è una realtà che si impone su di te. La morte è una realtà che si impone, il tempo che passa è una realtà che si impone, tutta la creazione, gli avvenimenti, i fatti, tutte le realtà che si impongono, tu subisci questo fatto. Questo non ti dà la conoscenza, anzi ti angoscia, crea l'angoscia, perché noi non possiamo sopportare quel che non riusciamo a capire, mi capisci? Quindi ti crea, a un certo momento ti crea proprio l'angoscia. Allora, per entrare nella conoscenza, è necessario che noi superiamo i nostri punti di vista. I nostri punti di vista sono punti di vista dati da una passività, da una realtà che si subisce. Bisogna arrivare ad una realtà, al punto di vista di una realtà che non si subisce, ma che si fa oggetto del nostro pensiero. Quindi che esula da tutto quel che è sentimento, cuore, quella passività, mi capisci, passioni, che esula da tutto questo. Perché per cui Dio si lo trovi solo nel pensiero, ma in quanto lui si fa oggetto del pensiero, mi capisci? E tu puoi non fare l'oggetto del, capisci? Tu non puoi non essere, puoi anche non essere soggetto di quel pensiero lì. Cioè, non essere soggetto vuol dire non guardare le cose dal suo punto di vista. Tu entri nella verità in quanto hai la possibilità di guardare le cose dal punto di vista dal quale guarda il figlio. Il figlio partecipa perché guarda le cose dal punto di vista del padre. E deve dare a noi la possibilità di guardare anche noi le cose dal punto di vista del principio, perché stando guardando dal punto di vista del principio noi entriamo nella conoscenza. La conoscenza è avere il principio di una cosa. Ma per guardare dal punto di vista del principio noi dobbiamo superare, capisci, i punti di vista della nostra realtà. Ecco per cui c'è una conflittualità, vi capisci? Ecco, tra la realtà in cui noi ci troviamo e nella quale noi generalmente ci sistemiamo, e noi ci sistemiamo in una tomba, se te la rendi conto, mi capisci? È lo spirito, c'è la conflittualità, sogno e realtà, noi siamo, mi capisci? Ora, è necessario questo superamento. Ecco allora che il figlio si offre adesso oggetto del nostro pensiero, mi capisci? Perché se si imponesse, e si imponerebbe come tutta la creazione si impone, noi lo subiremo e noi non potremo entrare nella conoscenza. Ci deve essere un'offerta, capisci? E questa offerta però cosa vuol dire? Vuol dire superare i nostri punti di vista per guardare il punto di vista del figlio. Mi capisci?
Sì, sì. Che è il padre.
Che è il padre. È lì che si entra nella verità, nella conoscenza, quindi nella vita eterna.
Sì, sì.
Attenti che si resta fuori.
Da prima noi subiamo, siamo sottomessi alla creazione, subiamo.
Eh sì, sì, certo.
E questo subito, questa
noi siamo fatti di questa opera qui, sì. L'opera creatrice di Dio, sì. Noi siamo fatti.
Figli del mondo.
Siamo figli, capisci, di questa realtà. Mondo, e questo per noi, infatti, diciamo, questa è la realtà. La realtà che noi subiamo.
Però poi c'è tutta la trascendenza.
C'è la partecipazione alla trascendenza di Dio e quindi all'infinito di Dio, all'eterno di Dio, all'assoluto di Dio, cioè, perché lì si entra nella conoscenza. Ma il principio della conoscenza è guardare le cose dal punto di vista del principio. Sì. Giovanna?
Ma noi in principio non subiamo anche la presenza di Dio in noi.
Certo che noi subiamo la presenza di Dio, infatti non siamo passione d'assoluto, ma quel che tu subisci tu non lo intendi. Tu puoi intendere solo ciò che non subisci e che ti ho offerto, e soltanto se tu, e qui entriamo nel campo del pensiero, puro pensiero, mi capisci? Quindi tu quello che tu subisci, tu lo patisci, e quindi siamo nel campo del sentimento, nel campo, capito, del tempo che passa, nel campo anche, non è nel campo della conoscenza. Tu entri nel campo della conoscenza e in quanto hai la possibilità di partecipare ad una cosa dal principio, ora, il collegamento col principio vuol dire avere la possibilità di guardare le cose dal punto di vista del principio, punto di vista del principio che è Dio. Ora, noi abbiamo la possibilità di guardare le cose dal punto di vista del principio solo nel pensiero del padre, solo nel pensiero di Dio, che è il figlio. Ecco per cui il figlio si dona a noi, donandosi. Però questa donazione non è un'imposizione, è una donazione come pensiero. Infatti tu puoi non pensare a Dio.
Un'offerta.
Tu subisci, ma... Perché se non fosse un'offerta, sarebbe un'imposizione. Se un'imposizione ti escluderebbe dalla conoscenza. Arriverà un momento in cui il pensiero di Dio si imporrà. A quel punto lì, se tu non hai capito prima, resti esclusa, resti chiusa fuori. Non puoi entrare nella cosa che si impone. Tu puoi entrare fin tanto che la verità si propone. Ti fa correre il rischio perché si propone. Però che si proponga è la condizione essenziale perché tu entri nella conoscenza. Il giorno in cui non si propone più e si impone, tu resti fuori. O perlomeno potrai conoscere soltanto per quello che tu avrai accettato come proposta. Quindi, in quanto tu ti sarai dedicata col pensiero, né con le parole, né con le opere, né con i sentimenti, ma col pensiero, a guardare le cose dal punto di vista di Dio. Cioè, a guardare le cose al cielo, sia fatta la tua volontà come in cielo. Stanno conoscendo come si fa la volontà di Dio. Ma come si fa la volontà di Dio in cielo? Si fa tutto dal punto di vista del Padre. Perché il punto di vista di riferimento è del Padre, mi capisci? Soltanto conoscendo questo come in cielo, vedi che è una proposta, sia fatta la tua volontà come in cielo. tutto già è volontà di Dio, senza non c'è niente che si fa. Però qui abbiamo nel campo del pensiero questa proposta: sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. A chi lo dice? Lo dice al Padre, ma perché soltanto noi guardando al Padre possiamo capire come si fa la volontà del Padre in cielo, in modo da poter farla anche qui in terra. In questo, la nostra terra è un abbozzo, mi capisci? È un rudimento, è un incompiuto che ha bisogno di essere portato nel cielo di Dio, ma non è portato nel cielo di Dio senza di noi. E allora il pensiero di Dio si offre a noi per dare a noi la possibilità di portare a compimento quel che il Padre ha iniziato in noi. Il Padre inizia un'opera in noi, tutta la creazione, la nostra vita, tutti i giorni è un inizio di un'opera che il Padre ci fa arrivare, ma quest'opera non arriva al suo compimento senza di noi. Per questo il pensiero di Dio, il Figlio di Dio, si offre a noi, si dona a noi, per dare a noi la possibilità, e quindi si unisce a noi, mi capisci? Per dare a noi la possibilità di guardare le cose come le vede Lui, dal punto di vista del Padre, che lui è punto di vista del Padre.
Sì, sì, quindi anche tutta la creazione che ci è imposta, con Lui, portata nel Padre.
Ecco, si capisce? Con Lui ecco, per cui allora tutta questa creazione qui diventa per noi, capisci? Una pedina di lancio, mi capisci? Per inserirsi nel cielo di Dio. Quindi tutto è buono, tutto è bene per farci entrare nel cielo di Dio. Non è detto che noi entriamo, perché si entra soltanto col pensiero e io posso dedicare il pensiero ad altro, tutto lì.
E quindi questo così è per quel tanto che mi sono portato, cioè che ho
si
guardato
capisce,
dal punto di vista
si capisce, di Dio. Si capisce, guardare dal punto di vista di Dio, capisci? Cioè vedere il regno di Dio. Vedere come Dio regna, mi capisci?
Sì, solo come vedi, che vedi Dio regna.
Capisci, vedere vuol dire capire, non vedere, capire, perché non sto a vedere, sì, non è un capire. Non basta vedere così,
sì,
capisci?
Per quello che
conosco, bisogna andare al di là degli occhi, al di là dei sensi, al di là delle orecchie, perché devi capire, il vedere nello spirito è un capire. Fino a che tu non capisci le cose dal principio, cioè da Dio, tu non entri nel regno della verità. Il regno di Dio è il regno della verità, ma tu la verità la trovi soltanto conoscendola. Non la trovo in altro modo, è lì che bisogna impegnarsi, ed è per questo che il Figlio si dona a noi, quindi non imporre, e dice: come il Padre ha mandato me, così anche mando voi, non a imporre la verità, non stabilire dei dogmi, cioè, mi capisci, eccetera, non le istituzioni, mi capisci, ma a proporre, a offrire la possibilità di, infatti li mandò a predicare il regno di Dio, hai capito? Prende la capacità, prende partecipi della conoscenza. Quindi la verità di Dio si propone, non si impone. Il giorno in cui si ponesse, come dico, è finita la cosa, capisci? Arriva l'Apocalisse.
Invece è la creazione che all'inizio si impone, però non ci schiaccia, perché...
No, ma questa creazione qui che si impone, che è il campo dei segni. Sì, è capisci? È segno, è una parola. La parola, io sto parlando, e parlando impongo, c'è niente da fare, mi capisci? Certo, voi potete andare via, benissimo, mi capisci, potete andare via, cioè, non lo sento, benissimo, cioè, però in quanto uno sta a sentire, la parola si impone, però la parola è un segno, non è detto che ascoltando questo segno, adesso chi ascolta cerchi di capire. Ecco, il capire adesso è una proposta, la parola arriva a noi come imposizione, la creazione arriva a noi come imposizione, si capisce, vero? Ma è una parola di Dio, quindi è una proposta. Una proposta a pensare la cosa che ti arriva dal punto di vista di Dio, e questa è una proposta. Questo non si compie senza di te, è iniziare da tuo, capisci?
Capire.
Ma per capire qualcosa di più su questo Figlio che si fa oggetto del nostro pensiero, no? Ma non ha questa differenza fondamentale, no? Dell'uomo appunto che pensa a Dio, no? Perché l'uomo da sempre ha pensato Dio, però allora. Cioè, come pensava l'uomo Dio nell'Antico Testamento, come invece nel Nuovo, cioè con il Cristo? C'è questa differenza fondamentale? Allora, qual
non c'è una differenza fondamentale, perché il Dio dell'Antico e il Dio del Nuovo è sempre lo stesso.
Ma per noi
è sempre lo stesso Dio, capisci? Perché il Dio è uno solo. Noi molte volte, erroneamente, diciamo, si è fatto l'Antico Testamento, il Dio severo, capisci? Il Dio che pretende i sacrifici, no? Sbagliato. Ci sono delle pagine, come molte volte, delle pagine, soprattutto in Isaia e nei profeti, che sono d'una tenerezza che non trovi nemmeno nel Nuovo Testamento. Mi capisci? Tenerezza di Dio, mi capisci? Questo amore. Quindi Dio è uno solo, è lo stesso che parla dall'inizio fino alla fine. Quindi la caratteristica, perché tutto l'Antico Testamento è tutto proiettato su, questa fede, vero, incentrata su uno solo è Dio, non avrai altro Dio fuori di me. Al centro di tutto l'Antico Testamento c'è questo, vero, uno solo è Dio, uno solo è il Creatore, non avrai altro Dio fuori di te. Cioè, come dire, non attribuire niente ad altri, non attribuire niente né al demonio, né agli uomini, né alla natura, né al caso, perché uno solo è colui che crea e che opera in tutto. Uno solo è il Signore. Il Signore è colui che governa tutte le cose. Uno è solo colui che fa gli avvenimenti. Allora tutti gli avvenimenti, non attribuirli nella natura, nel caso, nelle creature, nel demonio, attribuì sempre a Dio. E cerca sempre il significato presso Dio. E questo orientamento fondamentale. Cristo viene a portare a compimento questo, cioè a dare la possibilità di quello che si dice in Antico Testamento. È venuto a realizzare, io sono venuto a compiere, non è venuto ad abolire, non c'è niente da abolire, perché tutto è fatto bene. Là dove siamo in un campo in cui tutto è fatto bene, quindi tutto è carico di significato, c'è soltanto una cosa, non c'è niente da scartare o da abolire, ma c'è tutto da comprendere. Cristo è venuto a portare a compimento, cioè a dare la possibilità di arrivare all'intelligenza di quel che viene proposto in antico. Cioè questa possibilità di vedere, ecco, tutto il cielo di Dio, ecco, in cui tutto ha come punto fisso di riferimento Dio. Quello che era proposto in antico. Perché se non fosse stato proposto in antico, noi non sapremmo cosa farcene. Uno che non sente per giustizia il bisogno, e quindi l'attrazione, di riferire tutte le cose a Dio e di vedere tutte e di intendere tutte le cose dal punto di vista di Dio, non sa cosa farsene di Cristo. Non sa cosa farsene. Mica pica. E se io ho la passione del fumo, ho la passione della politica, ho la passione, non so, del denaro, eccetera, non so cosa farmi del Cristo. Io so cosa farmi del Cristo se partecipo di quella passione lì. Bisogno di conoscere Dio, bisogno di conoscere il punto di vista di Dio. Ah, allora non c'è nessun uomo che mi parli come lui di questo problema, ma bisogna che questo problema sia. Ecco per cui c'è l'Antico Testamento, mi spiego. E perché ci sono tutte le lezioni della vita. La nostra vita è tutto l'Antico Testamento, perché attraverso tutte le lezioni della nostra vita, dolore, sofferenze, tribolazioni, misteri, tutte queste complicazioni che si formano nella nostra vita, che si patiscono, a un certo momento si forma questo, che è poi la lacrima che c'è nel mondo, mi spiego, questo bisogno, che io possa soltanto vedere il tuo volto, che possa capire, ecco, capire la verità, capire che cosa Dio vuole, mi capisci? Ecco, ed è quello che mi apre poi, mi fa incontrare Cristo. Fin tanto che non si forma in noi questo bisogno di conoscere le cose in Dio e da Dio, vero? Noi non possiamo, anche se non incontriamo tutti i giorni, non sappiamo cosa farci nel Cristo, perché abbiamo altri problemi. D'accordo?
Sì. Sì. Quindi questo, così io mando loro nel mondo, questo loro, e sarebbero coloro che hanno capito come il Padre manda lui nel mondo.
Si capisce, soltanto comprendendo come il Padre manda il Figlio nel mondo e non manda ad imporre. Mi piego, perché manda ad imporre è finita la cosa, hai capito? Escluderebbe, c'è giudizio, è finito. Manda a proporre, così manda anche noi a proporre, non ad imporre, a proporre. Quindi, lo dico, come il Figlio si unisce facendosi oggetto, ecco così, per cui, ma dove dico, bisogna stare attenti a rispettare i tempi, perché i tempi sono di Dio, e quindi non pretende di far mangiare chi, ecco, noi generalmente, ecco per cui noi non andiamo nel mondo, nei rapporti con le creature, con quel che Dio ci fa incontrare, come il Figlio, noi pretendiamo di far mangiare uno che non ha fame, e lì ci incontriamo con delle difficoltà tremende. Se invece noi tenessimo presente l'opera del Figlio, noi saremmo molto attenti a dar da mangiare a chi ha fame, cioè a chi Dio fa sentire la sua fame, a coloro che sono attratti da Dio. Allora, ecco allora che viene il Figlio, e il Figlio manda a rispondere ad una fame. Ma bisogna vedere, non quindi manda a dar da mangiare a chi non ha fame, ma manda a dar da mangiare e quindi a prendere su di noi il problema del fratello. Questo è il vero amore, prende su di sé il problema dell'altro, il problema è che è una fame per l'altro. Aspetta. Domenico?
Sì, adesso si sta chiarendo, perché si è visto questo versetto a due livelli. Avevi cominciato dicendo che appunto come il Padre manda il Figlio nel mondo, il Figlio è tutto pensiero del Padre, lui viene in terra a predicare il cielo, per cui formando in chi l'ascolta la capacità di avere presente il suo pensiero sempre nella fede, mentre colui che, in cui ha formato questa capacità, la possibilità di andare a predicare, cioè a cambiare il mondo secondo questo pensiero che lui ha formato nella creatura. Poi avevi detto, approfondendo, bisogna arrivare a capire come il padre mette il suo pensiero in noi.
Certo.
Adesso con Silvana si è fatto evidente il fatto che quello che era un approfondimento diventa una premessa. Una premessa per poter andare nel mondo mandato dal figlio, non mandato dal nostro io, per cui...
No, ti devi... perché dico, il figlio si unisce in quanto si fa oggetto.
Certo.
E così lui manda
sì, ma oggetto. Facendosi oggetto, cosa fa? Lui mi parla del suo oggetto, no? Per cui lui parlando con me mi parla del suo pensiero, il suo pensiero è padre, per cui forma dentro di me quel pensiero che è il suo, che man mano che lo forma, la creatura diventa capace di poter predicare sul mondo che non è conforme a questo pensiero, sì, quello che il figlio...
Ma te ne prendi quello, in quanto ti manda come oggetto, quindi come proposta, allora, non ti manda ad imporre,
no.
E ti manda come proposta, capisci?
Come lui. Come fa? Rispettando...
Quindi, rispettando i tempi, rispettando l'opera del padre. Il figlio viene rispettando l'opera del padre.
Lui...
Viene a raccogliere l'opera del padre. Ora, l'opera del padre si concretizza, si realizza in fame. Manderò la mia fame sulla terra. Qui è l'opera del padre. Quindi tutta l'opera del padre, che è un incompiuto, tutta l'opera del padre sulla nostra terra, nel nostro mondo, nella vita di ognuno di noi, si conclude con... Dico conclude per modo di dire, ma è un inizio, no? Con fame, bisogno di capire. Su questo tempo, su questa fame che si è formata per l'opera del padre che impone la sua creazione, la sua opera, adesso subentra il figlio viene a raccogliere questa fame. Per raccogliere questa fame si deve fare oggetto. Hai capito? Non soggetto, ma oggetto.
Proposta, se fosse soggetto.
Per cui però... si offre il nostro pensiero, perché se non si offrisse il nostro pensiero si imporrebbe. Ora, offrendosi il nostro pensiero, vedi che, hai capito, si fa oggetto del pensiero. Ora, ma farsi oggetto del pensiero vuol dire rispettare la libertà della creatura, mi capisci? Non imporre.
Però la differenza, questo siccome lo dice la creatura in cammino, per aiutarla. La differenza è il figlio, come già nel capitolo 9, quando vide, seppe, lui vede e sa, perché lui è il pensiero del padre, quindi è Dio. Dice queste cose per la creatura. La creatura è posta ed è guidata dal figlio di fronte a certe situazioni in cui la creatura non vede mica l'opera che Dio sta facendo. Infatti Cristo nel Vangelo dice scuotete i calzari, fate questo, fate quell'altro, sono tutti aiuti per formare la creatura non è la capacità di andare a predicare, ma no, quel pensiero puro capace di poter conoscere il padre.
Certo, ma sono aiuti, nel senso che noi tendiamo sempre a scantonare, capisci? E sono aiuti, tu vedi come dico, ordiniamo al cielo che piova fuoco, certo. Perché non ci hanno accolto? Hai capito? No, non capite a quale spirito appartenete. Ora, quell'aiuto si dà in quanto uno rispetta l'opera creatrice di Dio. Dico, i tempi sono di Dio, quindi l'opera è di Dio, e il figlio subentra in quest'opera che è inizio di un lavoro per portarla a compimento in quanto lui la vede dal punto di vista del padre. Quindi offrire la possibilità alle creature di giungere al compimento di quel bisogno che porta, di quel problema che porta, alla soluzione di un problema che porta dentro di sé. Franca.
In queste parole che Gesù disse, come il padre dalla vita, anche il figlio dalla vita, eccetera. Poi, quello che hai detto con Silvana, mi viene in mente quello che Gesù dice, vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Ecco, questo di non imporre, con questa caratteristica che come il padre ha mandato lui come oggetto, non imporsi, ma rispettare
l'opera del padre. L'opera del padre.
E così anche
perché il padre che ho detto che l'opera del padre si conclude in fame, allora rispetta la fame, quindi non far mangiare uno che non ha fame.
Ma questo mondo, prima di tutto, abbiamo detto che siamo noi stessi, è il nostro mondo, tutto
certo,
il nostro
certo,
mondo,
certo,
storia,
certo,
poi
certo,
anche il resto è tutto dove il Signore è, tutta la creazione è di Dio,
certo.
Ma mi ha fatto in mente quello, prima di tutto che bisogna sapere bene, impegnarti bene a capire come Dio
come
il padre
Dio,
manda il figlio.
Come il padre manda il figlio, perché mi capisci? Figlio perché altrimenti dico, non c'è possibilità, qui siamo, il figlio è un assoluto, un infinito, un eterno, mi capisci? È spirito, e invece i segni che si impongono sono segni, sono segni. Però come può avvenire questa fusione, questo spirito che a un certo momento fermenta la farina, entra, mi capisci? Entra nella creazione stessa, capisci? Entra nei segni, nel campo dei segni. Poi a un certo momento noi abbiamo il Cristo che è un segno e nello stesso tempo però è spirito anche. Mi capisci? Questa unione, ora come può avvenire questa unione? L'unione avviene, e questo va capito molto bene, perché altrimenti noi creiamo, quando tu pretendi di far mangiare uno che non ha fame, tu crei una ribellione, cioè non c'è l'unione. E quindi lo spirito magari che è in te, nel modo più assoluto, mi capisci, non entra nell'altro, non può, anzi crea la divisione, crea la separazione, mi capisci? Allora come avviene di questa possibilità, di questa unione, di questo spirito che è infinito, eterno, assoluto, quindi completamente diverso da ciò che è finito? I segni sono finiti, Dio è un infinito. Eppure in un certo momento noi abbiamo un segno che partecipa dell'infinito, che forma una cosa sola, direi, quasi con questo infinito, mi capisci? Come viene? Ecco, in quanto si fa oggetto. Per cui a un certo momento noi ci siamo chiesti, ma cos'è allora nostro, siamo oggetto del pensiero? Ma allora cos'è il pensiero nostro? È creatura. Il pensiero nostro non è Dio. Il pensiero nostro è ancora, fa parte della creazione di Dio, mi capisci? A un certo momento in questo pensiero c'è Dio, pensiero di Dio, hai capito? Che si fa oggetto di questo pensiero finito, tu capisci? Per fargli fare questo salto di qualità. Ora, a quel punto lì, ecco, è soltanto se la creatura si dedica a ciò che gli viene donato, hai capito? Fa il salto, altrimenti no, altrimenti resta qua e c'è la separazione. No.
Allora solo in questo modo qui
e allora insegna anche a noi che l'unico modo per poter
continuare l'opera del figlio,
creare l'unione col finito dell'infinito, è questo: essere nel mondo come il figlio di Dio viene mandato dal padre nel mondo, capirlo come, altrimenti credendo di unirsi tu crei delle divisioni, delle ribellioni, dei rifiuti. Allora, tu non puoi costringere uno a mangiare che non abbia fame,
lo capisco, ma allora proprio questo, come Cristo, ma come il padre manda il figlio, così manda noi, siamo mandati
in dice figlio. Come tu padre, così io, quindi così io, il pensiero di Dio, pensiero che di Dio manda, diciamo, ma è il pensiero di Dio.
San Paolo dice non sono io che vivo, ma è Cristo che opera in me, cioè è quello che tante volte hai detto, ma lì in quel momento lì non è più la creatura che fa.
Sì, ma tu capisci, non siamo nel campo della fantasia o della magia, mi capisci?
No.
Non siamo in quel campo lì, siamo nel campo della conoscenza. È nel campo della conoscenza che questo avviene, ma quindi nel campo della consapevolezza, in quanto uno sa come Dio opera, ha la possibilità, la nostra capacità di operare deriva dalla conoscere.
Ma questo che il mondo si è detto che siamo noi, no? Cioè il nostro mondo. Quindi il padre manda il figlio nel mondo e noi come pensiero.
Mondo è tutto ciò che è creato, senza di noi. La conoscenza non avviene senza di noi. Quindi abbiamo questa differenza, quindi il mondo è tutto ciò che per noi è realtà e che esiste indipendentemente da noi, quindi tutta l'opera creatrice di Dio. Questo è segno di Dio, segno quindi appartiene al mondo finito, perché non è Dio, il mondo non è Dio, l'opera di Dio non sono Dio. Noi siamo chiamati a partecipare invece a ciò che Dio è, quindi c'è questo passaggio, quindi... Adesso, allora, c'è Dio il creatore, c'è il mondo e ci siamo noi. Come dobbiamo comportarci con queste tre grandi realtà in cui noi ci troviamo? Come dobbiamo comportarci? Allora si dice, vero? Come il figlio e ci fa, come il figlio si comporta, vero? Così. Questa è la condizione per poter restare con Dio. Cioè, tu puoi restare con un pensiero soltanto se tu hai la possibilità di conoscere quel pensiero e come opera quel pensiero per manifestarsi.
Sabato scorso il Pinocchio ha detto, ecco, Dio si fa oggetto del nostro pensiero per farti suo pensiero, pensiero di Dio. E che differenza c'è tra questo e quello che invece si è detto? Dio diventa l'essere del nostro pensiero, e tu hai detto l'essere del suo pensiero,
si capisce,
a lui si fa oggetto nostro per diventare pensiero nostro, diventare.
Perché soltanto diventando pensiero, soltanto diventando pensiero nostro, noi possiamo capire come Dio Padre sia soggetto del nostro pensiero, che è il suo pensiero. Se lui non si offre ad essere e non dà a noi la possibilità, capito? Quindi non si fa oggetto del nostro pensiero, noi non possiamo passare a scoprire Dio soggetto del pensiero, del nostro pensiero.
È differente tra dire Dio si fa pensiero suo, dire Dio diventa l'essere del nostro pensiero.
Dio è l'essere del suo pensiero. Se tu non ti dedichi al pensiero di Dio, e se Dio prima di tutto non offre a te il suo pensiero come oggetto del tuo pensiero, oggetto del tuo pensiero vuol dire che tu vuoi pensarlo.
Certo, sì.
Fare l'oggetto vuol dire che tu vuoi pensarlo, ma puoi anche non pensarlo.
Una
non si impone, se si fa oggetto vuol dire che non si impone, si offre. Tu quindi puoi pensare a Dio, ma puoi anche non pensare. Tu puoi pensare a Dio perché il pensiero di Dio si fa oggetto del tuo pensiero, si fa oggetto. Mi capisci? Ecco, questa è la condizione per l'unione. Attraverso questa unione tu adesso puoi pensare, e quando pensi Dio non sei tu che pensi Dio, ma pensi Dio col pensiero di Dio che si è donato a te, ma col pensiero di Dio.
Ma non lo so io che penso. A quel punto io non so ancora pensando che
quello non ti interessa. Ti dico, quando tu pensi Dio col pensiero di Dio. Forse il pensiero di Dio non si fosse fatto oggetto del tuo pensiero, tu non potresti pensare Dio col pensiero di Dio, mi capisci?
Sì.
Hai capito? Ora, ma soltanto se vuoi pensare a Dio col pensiero di Dio, lì puoi scoprire, perché pensare a Dio vuol dire guardare cosa dal punto di vista di Dio, puoi scoprire che Dio è soggetto del suo pensiero, quindi di quel pensiero che si è unito, per cui tu pensi col pensiero di Dio.
Questo è l'unico che ci dà la possibilità di essere nel mondo senza essere del mondo.
Ah, beh, certo.
Cioè, di offrire quello che apparentemente è una morte, eventualmente quando dici che il mondo è come un orto, che o lo mangi o sei mangiato.
Pinocchio.
Sì, questo come così mi sembra che si sia chiarito stasera.
È molto chiaro.
In maniera logica, no? Perché come avevo pensato sabato scorso, che mi sembrava di aver messo le premesse, mi pareva di intuirlo ma non mi convinceva. Cioè, mi pareva che tu puntassi su questo che noi siamo informati dall'oggetto del nostro pensiero. Allora, proprio perché sono informato dall'oggetto del mio pensiero, allora sono mandata nel mondo, offro questa stessa possibilità. Però adesso è più chiaro in questo, nel termine di proposta, cioè questo, il come è Dio che si propone a noi come oggetto del nostro pensiero. Quindi
Dio si fa oggetto.
Si fa oggetto, ma facendosi oggetto si fa una proposta. Io sto alla porta e busso. Se qualcuno mi apre, io cenerò con lui e lui con me. Però se qualcuno mi apre, con sé. Quindi nello stesso modo lo ramanda a noi, cioè ci insegna a rispettare il tempo del Padre.
A imparare ad agire, a operare, a pensare, sempre, capisci, nei tempi del Padre. Altrimenti, se ti accorgi, tu imponi, tu prendi l'iniziativa, e tu adesso perdi Dio.
Sì, sì.
Tu perdi Dio. Perché tu resti con Dio. Soltanto
in nome di Dio perdiamo Dio.
Soltanto quando tu subentri ad un'opera, infatti dice, il figlio non fa niente se non lo vede fare dal Padre. Noi facciamo tutto senza vederlo fare dal Padre. Ecco per cui per noi è molto difficile, molto difficile restare con Dio, perché noi facciamo tutto le nostre iniziative. Perché in fondo magari ci poniamo anche il problema, chissà cosa vuol dire, qual è la volontà di Dio, qual è la volontà di Dio, però in fondo la decisione ultima è sempre questa, ma io sento così, oppure gli altri mi hanno detto così. Allora tu nell'incertezza finisci di operare come ti dicono gli altri, o un'autorità, o un amico, o non so, un parente, mi capisci? Ma finisci sempre di agire per iniziativa di altro da Dio. E questo tu perdi Dio. Perdi. Soltanto in quanto il figlio dice, figlio infatti il padre non mi lascia mai solo, ecco come si resta sempre con Dio. Il padre non mi lascia mai solo, perché io faccio sempre ciò che piace a lui. Per cui l'elemento movente per il figlio è il padre, faccio sempre ciò che piace a lui. Ora, allora dice, come il padre manda a me, io faccio sempre ciò che piace. Non faccio niente se non vedo fare il padre. Come il padre manda, ecco manda a me. Me chi? uno che non fa niente, se non... per cui uno non si alza nemmeno da letto, mica se uno lo vede che è il padre. Noi facciamo tutto, facciamo da mangiare, facciamo pulizia, facciamo la casa, ci sposiamo, lavoriamo, eccetera, tutto senza vedere il padre che fa. E si capisce che poi dopo il problema diventa molto difficile, hai voglia.
Perché noi non conosciamo.
Lui, il figlio, dice, io non faccio niente, sono... e allora il problema principale è quello. E lui dice, ecco, come il padre manda me. Dico, manda uno che non fa niente se non lo vede fare dal padre.
Ecco, però questo
ci fa. Quando vede come il padre opera e qual è l'intenzione del padre, eccetera, allora lui subentra per portare a compimento l'opera che il padre inizia, ma sempre mosso, mandato, ecco per cui è figlio, perché è mandato dal padre, e lo dice a noi, affinché anche noi, dice, così io mando voi, così lo stesso, così.
Quindi ci dice una cosa molto grossa, cioè ci dice in sostanza che abbiamo la possibilità di vedere le cose come le vede il padre.
Dal quindi, punto di dal vista punto del di padre, vista... perché se tu non la vedi dal punto di vista del padre, tu resti scollata.
Ma non solo, ma che ci dà la possibilità di fare solo ciò che vediamo fare dal padre, cioè dal punto di vista del padre.
Ma tu quando, quando tu vedi il padre, tu stesso non vuoi fare altrimenti, non vuoi fare altrimenti, mica sei sema.
E questo è possibile anche solo a livello di fede, perché prima che non conosciamo, prima di conoscere il padre, noi ci muoviamo sul piano di fede.
Comunque ti dice un come ed un così. Che è una proposta, come così sono proposte, come già la proposta del Padre Nostro, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra, è proposta. Ma in quanto è proposta, è invito a capire come, perché fin tanto che tu non capisci quel come, tu non puoi fare così. Allora capisci come, cosa vuol dire questo, facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, cioè un uomo che si può specchiare in Dio, perché soltanto in quanto si specchia in Dio, vedi come? Può fare così.
Perché rimane spiegato anche quello dell'immagine e somiglianza di Dio. Quindi continuamente c'è sempre questo come così, come così.
E questo stai molto attento a quello che tu vedi nel cielo. Perché come tu vedi nel cielo tu puoi operare in terra. Potete tu non puoi operare in terra se non lo vedi nel cielo. Allora cosa vuol dire? Che l'impegno principale, essenziale, necessario è vedere le cose come si fanno nel cielo di Dio. Così per impegno. E dove è che tu ti agitando in terra? Tu sbagli tutto in terra. Non puoi agire in terra se tu non vedi come si fa in cielo. E tu stai entrando nel regno di Dio, stai entrando in casa d'altri. Non puoi operare in casa d'altri se tu non conosci l'intenzione del padrone e quello che vuol fare il padrone. Nel modo più assoluto tu sbagli tutto e Dio il padrone ti mette fuori. Ci siamo?
Sì, sì, tutto un programma di vita, questo come così.
Cosa vuol dire?
Questo perché a prima vista sembra, il Signore ci manda, no? Invece si chiarisce bene cosa vuol dire questo mandare che il Signore ci manda.
Ah,
ci manda a vedere come lui, a conoscere il Padre, come lui è mandato dal Padre, ci manda lì a vedere.
In quanto ti dice un come, ti dà un impegno, perché fin tanto che tu non conosci quel come, lì tu ti trovi paralizzata in terra, nel modo più assoluto, non puoi fare niente. Se non vedi come lo fa il padre, non puoi farlo. Per cui tutto l'impegno è con Dio. E soltanto conoscendo che si resta con Dio, per cui tu operi, ma restando sempre ferma. E così è lo Spirito Santo opera restando sempre ferma, cioè opera in un principio.
Ma perché il Signore una volta prima ci ha mandati così senza capire che dovevamo partire lì come mandato e ci ha mandati nell'altro modo come... E poi dopo abbiamo sbagliato tutto.
E perché sei andato in un altro mondo? Dove sta in questo mondo? Perché sei andato in un altro mondo?
Siamo andati nel mondo, ci ha mandati e allora ci ha mandati, volevo essere, conquistare le aree. Allora, perché conquistare. Non mi ha mandata prima di là?
Volevi conquistare. È perché si impara attraverso tante nasate. A forza di nasate si impara.
Ognuno batte le sue.
Prima però di capire questo come si deve, cioè prima si fa l'esperienza di essere paralizzati, no? Di essere impotenti.
Cioè, vedi, per noi è molto difficile mettere la conoscenza prima dell'azione. Per noi, capisci? Noi siamo portati a fare qualche cosa, ad agire. Tant'è vero che quando si parla di conoscenza, ma poi cosa devo fare? Arrivare a fare, l'importante per noi è fare il pensiero lì, fare, agire, cambiare il mondo, ma fare
sono
qualche cosa.
Sono io.
Il mondo non deve essere cambiato. È strano perché tu vedi un mondo che è tutto in sfacelo. Non metterci le mani. Certo un motore che è rotto, ma non metterci le mani. le mani ce le mette Dio. E se fa questo è perché fa le cose molto buone per aiutare le anime a capire l'essenziale. Allora dice, non metti le mani, cerca di capire. Cioè, e capire che cosa? Cerca di capire che cosa Dio sta facendo. Cerca di quel pensiero di Dio. Che sta dando, comprendendo come Dio opera, a questo punto qui forse può incominciare a operare secondo Dio, ma sempre nello spirito di Dio. Il padrone delle anime non è nessuno di noi. È quello che ci vuole questo massimo rispetto, capisci, verso tutto, verso tutti. Perché ogni anima è in mano di Dio. E se è in mano di Dio, tu non mettici la tua mano. Ogni anima è in dialogo con Dio. E se è in dialogo con Dio, tu non far sentire la tua voce. Quando tu vedi due persone che stanno parlando tra loro molto intensamente, e tu non ti permetti mica di introdurti, devi rispettare, altrimenti gli altri rimangono fuori. Noi vogliamo sempre far sentire la nostra voce. Stai molto attento, perché ogni anima è in dialogo con col suo Signore. È Dio che sta operando, è Dio che sta mettendo lui le sue mani. È lui che sta curando. Quindi stai attenta, hai capito questo? Soltanto quindi conoscendo come Dio opera, come Dio parla, come Dio, hai capito? Allora, ma sempre rispettando questo, perché come dico, le anime sono in mano di Dio, vero? E Dio ha il diritto delle anime, non siamo noi che abbiamo nessun diritto. Per cui, però, se Dio manda un'anima a chiederti un pezzo di pane e ti dà il pezzo di pane in tasca, tu dai e rispondi a Dio. Quel pezzo di pane può anche essere un problema dello spirito, e se Dio ti dà la possibilità, tu rispondi, ma sempre in ubbidienza a Dio. Lui dice, Signore, io sono un servo inutile, sei tu che fai il problema e sei tu che risolvi il problema. Infatti, se tu conosci come Dio opera, tu rispondi sempre secondo Dio, per cui è Dio che opera. Non sei certamente né la creatura, né le parole della creatura che possono capire e trasformare un'anima, o capire e salvare un'anima, o illuminare un'anima, né il più assoluto. Infatti l'anima, detto molte volte, è una serratura che si apre con una chiave sola, Dio. Ora, se si apre soltanto con la chiave di Dio, nessuno di noi si può vantare di aprire la porta.
Sì, sì, quindi solo per quello che porto già di conoscenza, quello che porto di conoscenza di Dio, posso...
E soltanto, appunto, perché ogni cosa, Signore, è tutto grazia Tua. Perché se tu non ci fossi, noi possiamo suonare tutte le nostre musiche o cantare, capisci, o recitare tutte le nostre poesie. Stai tranquillo che nessun'anima si muove, nessun'anima danza, stai pure tranquillo. E soltanto con Dio, perché l'anima capisce un problema solo, Dio, nessun altro problema. Lui silenzio.
È Dio che si mette nei problemi e Dio se li risolve, noi cerchiamo di capire.
Certo. Maria?
Crescere nella luce di Dio.
Sì, crescere nella luce di Dio. Vista la vita. La vita sta nella luce. Valeria?
È tutto nelle mani di Dio. Anche se certe volte ce ne dimentichiamo, perché no, pensiamo tutto. Di fare noi.
Crediamo di fare noi.
Crediamo.
Poi dopo il Signore ti fa toccare con mano quello che facciamo noi. La fine.
Completarci nell'eterno, nell'esistenza dell'essere e della sua verità. Volevo chiedere affinché è una conseguenza del come e del così.
Come perché?
No, non c'è, mi è venuto in mente il così, che l'abbiamo fatto già altre volte. Affinché, volevo solo dire.
Affinché è conclusivo, cioè, date queste premesse, affinché sia possibile fare questo, perché altrimenti certe capacità in noi si formano soltanto in conseguenza di. Quindi affinché si possa, se tu guardi Dio, e soltanto guardando Dio, si forma in te la creatura ad immagine sua. Se tu guardi altro, invece si forma altro, capisci? Quindi con tutte le capacità, Franco.
La differenza tra la creazione che si impone e Dio che si propone.
E la conoscenza di Dio che si propone, per cui la vita eterna si propone. E proprio soltanto perché si propone ci fa correre il rischio di restare chiusi fuori, perché non si entra nella conoscenza senza di noi. Ecco per cui Dio si fa oggetto. Se noi personalmente, non dedichiamo il nostro pensiero a Dio, a pensare Dio, non potevo pensare su Lui, non si può essere soggetto, noi non entriamo mica, non entriamo. Perché i figli di Dio nascono consapevolmente, quindi il che vuol dire che tu non nasci come figlio di Dio senza di te. È opera di Dio, ma non senza di te, mi capisci? Cioè, tu per aprire una porta devi avere una chiave. Tu apri la porta, ma è la chiave che apre la porta, mi capisci? Così è Dio, hai capito, che ti introduce. Però è necessario che tu dedichi il tuo pensiero a Dio. qui non c'è più l'automatismo, mi capisci? L'automatismo, quanto più noi siamo lontani da Dio, tanto più noi abbiamo l'automatismo, mi capisci? Il meccanicismo, mi capisci? Ma questo è effetto di lontananza. Più noi ci avviciniamo a Dio e più noi entriamo in un regno in cui si opera sempre consapevolmente, quindi con pienezza di conoscenza, quindi con partecipazione piena, perché nella conoscenza c'è la comunicazione reciproca dell'essere. Franco.
E fin tanto che Dio si fa oggetto, il nostro pensiero è una proposta.
È una proposta, perché soltanto avendo Dio come oggetto tu puoi arrivare a scoprire che Dio è soggetto. A te ti non giunge a scoprire che Dio è soggetto, del tuo pensare, capisci? Sarai sempre il tuo io, sono io che penso. E quello ti esclude, capisci?
Diciamo alla fine dei tempi Dio si imporrà come
soggetto. Ma allora tu resti chiuso, resti fuori. Chiuso fuori, sì. Daphne? Niente? Maria? Niente. Bruno?
Il rapporto del nostro pensiero con il suo oggetto, no? Allora, si è parlato spesso di dedizione, cioè di tempo tempo passato in questo rapporto.
Sì.
Allora, questo oggetto, se gli si dedica tempo, cresce.
Cresce in
te. E arriva a compimento quando diventa soggetto.
Diventa soggetto. Compimento di diventare soggetto.
Compimento quindi dello
soggetto. Soggetto del pensiero, si capisce. Principio dello pensiero, per cui tu capisci che il padre si rivela solo al suo pensiero. Non si rivela alla creatura. Il padre si rivela solo nel suo pensiero. Ecco per cui il figlio comunica la vita. Ti comunica la vita perché facendosi oggetto del tuo pensiero dà a te la possibilità, mi capisci, di diventare pensiero di Dio, in cui il padre si rivela, cioè l'essere, il principio, soggetto, si rivela soltanto là dove c'è la creatura che pensa quello. Quindi nel purezza del pensiero c'è la rivelazione del soggetto del pensiero.
Sì. È come quando Cristo dice chi vede me vede il padre.
Eh già.
Quindi quando si arriva a quella realtà.
Ma tu capisci che avendo il pensiero in noi, che rischio si corre? Hai capito? Perché tu, vero, vivi per un albero, pensi all'albero,
cresci in te l'albero,
con tutte le passioni, le passioni che ti determina tutto, mi capisci?
Sì,
tutto l'universo,
sull'albero,
hai capito?
E tu subisci tutte le passioni,
capisci?
Ma io non so qualcosa, sono edotto.
Ah, sei edotto?
Come dici? Mai.
Ho partecipato alle passioni anche degli alberi.
Ho capito, anche degli alberi. Allora, il dotto vuol dire condotto e fuori da, quindi.
È terribile.
Giovanni.
Dio si fa oggetto per farsi soggetto del nostro pensiero. Sì. Però, cioè, è per...
E può darsi che invece il soggetto del tuo pensiero diventa un albero, mi capisci?
Sì, però
o un cane, capisci? Perché Dio... anche se tu vivi pensando al cane... Sì. Conduci, capisci? E tutta la tua vita, la tua giornata importante su devo condurre il cane a passeggio, eccetera, tu
diventa un cane.
E diventi figlia di Dio. Ah, capisci?
No, ma invece se per grazia di Dio dedico il pensiero a Dio, no? Però lo faccio oggetto ancora del
mio
pensiero.
Sì,
e poi che mi fa passare a soggetto è la tanta dedizione, è la tanta...
No, è lui. Perché tu pensando prendi consapevolezza di ciò in cui tu pensi. Tu stai pensando al principio. Pensando a Dio, tu stai pensando a colui che è il principio di tutto, quindi il principio anche del tuo pensiero. E lì che avviene il capovolgimento, un salto di qualità, e tu fai lì, senza che quasi te ne renda conto, tu fai un passaggio dal finito all'infinito.
Sì, sì, è lui che...
E lui perché tu pensando a, e lì la meraviglia, tu pensando a, prendi consapevolezza di ciò cui tu pensi. L'unica cosa che noi abbiamo presente è ciò cui pensiamo. L'unica cosa, tutte le altre cose sono... lontane, marginali, fluttuanti, l'unica cosa che noi abbiamo presente è ciò cui pensiamo. Soltanto se tu pensi Dio, mi capisci, sei cosciente che stai pensando Dio. Ma pensando a Dio cosa stai pensando? Quante volte dicono, ma pensare a Dio cosa vuol dire?
Cosa pensi quando pensi Dio? Nel campo della fede, tu stai pensando a colui che è il principio di tutto. Ma io sto pensando al principio di tutto. Ma allora che principio è il tuo pensiero? Allora lui è il principio, non sono io il principio che penso, è lui che pensa.
Non è mica tanto consapevole l'uomo
della consapevolezza. La consapevolezza tu dai da Dio, consapevole della verità. Per essere consapevole devi avere la luce. Senza luce non sei consapevole. Capisci? Anzi, credi magari di aver ragione.
Il mio pensiero è non cercare di fare, ma di capire.
Di capirsi, capisci?
Siamo fatti dall'ascolto.
Siamo fatti dall'ascolto. E concepiamo in funzione dell'ascolto. Concepisci con l'orecchio.
Grazie.
Prego, Silvana.
possiamo essere mandati nel mondo esterno quando Dio ci ha fatti capaci di restare fermi nel principio, in Dio. Sì. E invece nel mondo interno, quando Lui, fatto oggetto del nostro pensiero, diventa il nostro oggetto del nostro pensiero, oh, certo. A questo punto possiamo essere mandati nel mondo interno.
Ma già in quanto tu pensi a, tu appartieni già. Già pensando, quando tu pensi a Dio già appartiene a Dio, quando desideri conoscere Dio già appartiene a Dio, tu appartieni a Dio prima che lo conosci, perché in quanto hai un desiderio tu già appartieni all'oggetto del desiderio, quindi vuol dire che Dio già ti sta attraendo, se ti fa sentire il bisogno di conoscerlo, di pensare a Lui.
Dobbiamo mettere la conoscenza di Dio prima di tutto, tutto il resto deve conseguire.
Tutto sono conseguito.
Perché... prima dicevi noi non dobbiamo neanche alzarci dal letto se non lo vediamo da Dio, però quello che dicevi adesso con Sella mi sembra più
no ma io ti do, si capisce parlare sempre conseguenza, ma in realtà cioè, ogni cosa perché il figlio dice io non faccio niente sì. Dicendo niente vuol dire niente
sì ma per
non vedo fare dal padre
arrivare a quello capisci? È già proprio un punto d'arrivo
vabbè, comunque è una proposta Dio sì, ce la propone sì. Per dirti questa è la condizione per essere figli sì, di Dio, cioè la condizione per restare con Dio, altrimenti tu non resti con Dio perché fai qualcosa di tua iniziativa, è finito, non sei giustificata, sei nuda e quando sei nuda sei spoglia, è finito, quindi non trovi, capisci, un tu, un punto di riferimento che ti copra, insomma, capisci? Sì, sì.
Il tema di domani, per favore.
La singolarità della parola di Dio. Però quello che non so è se è tutto il versetto o è solo la prima parte.
Solo la prima parte. Cioè, questa malattia non è per la morte. Quindi singolarità. Singolarità e quindi banalità invece, capisci?
È solo il figlio del parlare umano. Che dice quello?
Singolarità del parlare. Che dice del parlare del figlio e banalità invece del parlare umano, insomma, mi capisci? Cioè dovremmo considerare di nuovo il paradosso del mentitore.
Ecco, il parlare umano dice questo è per la morte, e invece il parlare divino dice non è per la morte.
Non è per la morte, però Lazzaro muore.
Però è per la gloria di Dio, quindi non è per la morte.
Il paradosso del mentitore è l'io-mento.
Eh?
È l'io-mento.
Io non dico mai la verità. Io non dico mai la verità. È il paradosso. Dico il tuo pensiero.
Se no mi faceva pensare sicut è una parola sola no?
Così, latino, così
che però in questo è sicut così come
sicut
sono tutte e due in uno solo
affinché. Certo
due affinché. In uno affinché.
Affinché. Pensavo se Dio non si proponesse ma si imponesse all'uomo
l'uomo non sopporta non perché non capisce l'uomo può sopportare solo quello che capisce. Quando una cosa si impone, noi ci sentiamo fuori. Come non sono professore universitario, mi venisce a parlare di matematica, eccetera, io non sono preparato sufficientemente e mi sento fuori. Non riesco ad entrare, non capisco. Ognuno capisce nella misura in cui ha avuto preparazione, per cui riesce a giustificare la cosa, per cui ha in se stesso la ragione delle cose che sente, allora sopporta, anzi gioisce, perché trova la conferma di quello che mi spiego. Preparato dentro di sé, per cui la conoscenza diventa essenziale proprio perché forma in noi la capacità di sopportare, cioè di no, tanto uno scappa, non può restare, Franca.
Come il padre manda il figlio? Io lo imparo dalle parole di Gesù?
No, le parole di Gesù ti sollecito ad imparare. Perché ti dice una cosa che tu non capisci. La parola di Dio, la parola di Dio ti offende, ti ferisce, ti contrasta. Perché ti fa superare quello che già conosci, o quello che credi di conoscere, capisci? Ti presenta una realtà diversa da quella che è per te la realtà, e allora ti impegna, però la luce ti viene soltanto dal padre, per cui ti devi impegnare col padre per conoscere quello che il figlio dice, è il padre che illumina le parole che il figlio dice, se tu non prendi contatto col padre, le parole tu le hai udite, ma non le hai capite, e non puoi capirle.
Quindi quello che Gesù dice, il figlio, come il padre fa, anche il figlio lo fa.
Sì. Quindi devo perché il padre dimostra, siccome ama il figlio, quindi dimostra al figlio tutto quello che fa. Lo dimostra, per cui il figlio, vedi, partecipa consapevolmente.
Questa dimostrazione che il padre vuol fare a ognuno di noi è in questo rapporto personale, quando uno si, come hai detto, per...
No, la dimostrazione è perché le cose sono tutte giustificate soltanto nel padre. Il padre non opera per motivi altri. Il padre ha in se stesso la ragione di sé. Il padre ha in se stesso. Soltanto noi conoscendo le cose del padre abbiamo anche in noi stessi, cioè nel padre, in noi, la ragione delle cose. Allora sei veramente persona. Tu sei persona in quanto hai in te la ragione di una cosa. Quando tu invece sei opera perché, perché che figura ci faccio davanti agli altri, o perché, cioè motivato da altro, tu non sei più persona. Mi capisci? Tu stai diventando uno sgorbio, ma non una persona.
È quello che si è letto stamattina nella prima lettura, che dice Dio fece due tuniche e li rivestì. E rivestire è giustificare, quindi cosa vuol dire?
Quello che hai detto.
Li ha giustificati.
Li ha giustificati perché c'era un punto di innocenza in Adamo e Eva. C'era un punto virginale che non è stato ferito, non è stato macchiato.
Allora, Dio non vuole dei figli attori, ma spettatori intelligenti delle sue opere.
Capisci? Non vuole recitare, non vuole che recitiamo, vuole che capiamo, Pinuccia.
Dio ci ha fatti così, che se diventiamo figli dell'oggetto di ciò, dell'oggetto del nostro pensiero, diventiamo.
Figli.
E poi ancora il pensiero di ieri sera, che è molto fecondo, cioè per me, almeno così, più ci penso più mi dice tanto, cioè proprio più penso alle motivazioni per cui devo mettere Dio prima di tutto, più si concepisco, Dio si fa concepire,
sì,
da me,
certo.
Ecco, certo. Si fa oggetto del mio pensiero in quel modo così,
certo.
Ecco.
Perché tu lo possa concepire. Infatti pensando a tu concepisci,
ma proprio prendendo
io ti figlia, quindi concepisci.
Ecco, ma proprio prendendo consapevolezza del motivo per cui,
sì,
è lì,
certo,
è lì,
certo.
La,
certo.
Cioè che stimolante per il pensiero.
Arrivederci, buona domenica a tutti.
Sabato 20 febbraio 1993.
Sabato 13 febbraio 1993, presso casa di preghiera.
Il figlio partecipa, conoscendo il padre, alla generazione di sé dal padre. Il figlio non è creato, noi siamo creati, perché noi nasciamo senza di noi. Il figlio non nasce senza di sé. E noi siamo chiamati anche noi a partecipare, a diventare figli adottivi, quindi a partecipare alla nostra generazione. Padre, ma consapevolmente. Consapevolmente, quindi no.
Alla nostra generazione.
Alla nostra, è la generazione del figlio, che sì, noi sì, partecipiamo alla generazione, e poi la nostra, capisci, perché siamo fatta, facciamo una cosa sola.
È la promessa, poi, è la glorificazione del figlio da padre.
Sì, sì. Cioè, la generazione viene per conoscenza, invece la creazione viene per atto magico. Tu nasci senza di te, l'altro è una questione di Dio, Dio lo sa, però, tu per stessa, per te, tu non sai come, capisci? Ecco, qui allora abbiamo fase creazione, tutte le cose arrivano a te ma non sai come. Invece nella generazione c'è la partecipazione consapevole, quindi avviene per conoscenza dal principio, per conoscenza dal principio, per cui nella generazione tu conosci le cose restando ferma sempre nello stesso principio, mentre invece qui noi conosciamo saltando una cosa all'altra, mi capisci? Facendo dei rapporti tra una cosa e l'altra.
Nella fede si sta già fermi deducendo dal principio, si resta fermi nella deduzione dal principio, sempre ancora nella fede, no? Quella deduzione che ci porta allo Spirito Santo.
Capito?
Posso dirti una cosa?
Dì.
Nell'immaginetta di ieri, voi ponete la vostra gioia nel niente.
Sì.
Lo spieghi?
Voi ponete, noi, è un improvvero, no? E noi poniamo la nostra gioia nel sentimento, nelle cose che passano, cioè in ciò che è niente.
Non ho capito.
Anziché riporlo nella conoscenza di Dio, nella verità che resta in ciò che resta eterno, noi poniamo la nostra gioia nel mangiarci una bignola. Mi capisci? Capito?